victory. Oh, che giorni di gioia sarà quella. Vedremo Gesù. E canteremo e acclameremo per la vittoria. E il coro. Oh, quando tutti noi arriveremo in cielo. Oh, che giorno di gioia sarà quella. Quando noi tutti vedremo Gesù. Canteremo e acclameremo per la vittoria. Oh, e cantate del meraviglioso amore di Gesù, cantate della sua misericordia e della sua grazia. Oh, e in quella dimora che è luminosa e benedetta, egli ci sta preparando un posto. Oh, when we all get to heaven, quando noi tutti andremo in cielo, oh, che giorno di gioia sarà quello. When we all, quando noi tutti vedremo Gesù, noi canteremo e acclameremo per la vittoria. E mentre camminiamo per il sentiero del pellegrino, ci sono nuvole che forse adombreranno il cielo, ma quando concluderemo i giorni del nostro viaggio, non ci sarà né un'ombra né un singhiozzo. Oh, allora rimaniamo fedeli, avendo fiducia, confidando ogni giorno e solo la visione di Lui in gloria ci ripagherà di tutte le fatiche della vita. Oh, when we all get to heaven, oh, quando tutti noi andremo in cielo, che giorno di gioia sarà quello. Quando noi tutti vedremo Gesù, canteremo e acclameremo per la vittoria. E allora, avanti verso il premio che è posto davanti a noi, presto vedremo la sua bontà. Presto saranno aperte le porte e noi cammineremo per quelle strade d'oro. Amen. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. E ancora di nuovo il coro. Amen. Quando noi tutti andremo al cielo. Oh, che giorno di gioia sarà quello. Quando noi tutti andremo a Gesù. E canteremo e acclameremo per la vittoria. Facciamogli le mani. Oh, sento proprio l'aspettazione, io quasi non riesco a aspettare, a me. Loda il nome del Signore. Terzo verso. Oh, allora, rimaniamo fedeli e veritieri, avendo fiducia, servendo ogni giorno. Piccola di lui in gloria. Ci ripagherà di tutti i problemi della vita. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. E di nuovo il coro. Quando noi tutti arriveremo in cielo, lode il Signore. Oh, che giorno di gioia sarà quello. Quando tutti noi vedremo Gesù, noi canteremo e acclameremo per la vittoria. Mettiamoli ancora una volta le mani. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Di nuovo il coro, cantiamolo a Lui. When we all get to heaven, what a day. Shout the victory. Oh, siete grati per questo? Amen. Lode, Signore. Amen. Lode al nome del Signore. Sono così felice di questo. Amen. Lode, Signore. Lode, Signore. Oh, quando tutti noi andremo in cielo. Oh, che giorno di gioia sarà quello. Amen. Oh, quando tutti noi vedremo Gesù, canteremo e acclameremo per la vittoria. Ancora una volta. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Loda il nome del Signore. Grazie, Signore Gesù. Alleluia. Dio benedica. Potete sedervi. È un tale onore essere qui con voi in questo mattino. Noi vi diamo il benvenuto nel nome del Signore Gesù Cristo e mandiamo dei saluti speciali al fratello Joseph Branham questo mattino e ti amiamo fratello e stiamo pregando per te e ci manchi così tanto. Amen. Lode il Signore.
Amen.
E anche mandiamo dei saluti agli individui, alle chiese, mandiamo saluti alla sposa di Gesù Cristo tutto attorno al mondo, che sono collegati con il collegamento per ascoltare il messaggio del Signore. Amen. Che giorno. Amen. Dio benedica. E che popolo privilegiato siamo. Amen. E sono così eccitato perché proprio quasi non riesco ad aspettare quel giorno. Non riesco ad aspettare, andare in quella piccola capanna, vedere quel profeta messaggero là. E so che cosa verrà. E so che almeno una cosa succederà. E so che io canterò grazie sorprendente insieme a voi. E noi staremo avendo il giubileo dei giubilei dei giubilei. Amen. Amen. Sì, Signore. Amen. Che vi benedica. E ho una piccola sorpresa per voi stamattina. Sono così eccitato di condividerla con voi. E non riesco quasi ad aspettare proprio di farla uscire dalla mia bocca. Ma il nostro fratello Micah Strunk là dietro, lui sta camminando. Lode al nome del Signore. Amen. Lode al nome del Signore. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Ti benedica fratello Mike. Dio ti benedica. Grazie Signore. Ti benedica. Grazie così tanto. Ringraziamo il Signore per questo. E noi proprio l'abbiamo visto volta dopo volta e continuo in questa chiesa. I morti risorgono, i cancri vengono guariti, non importa quali siano le condizioni, non importa quali siano le circostanze, il nostro Dio è Dio. Loda il Signore. Loda il nome del Signore. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore. Amen. Dio vi benedica. Che popolo privilegiato siamo. Ed è tutto perché a motivo di Lui, a motivo di questo grande messaggio che Dio ci ha mandato tramite il suo profeta e servitore, messaggero, fratello William Marion Branham. E che cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando le epoche della Chiesa come non le abbiamo mai sentite prima in vita nostra. È un libro del tutto nuovo. Ho detto a fratello Joseph una volta, ho detto, beh, tu stai tenendo di nascosto dei nastri da noi, perché questa è una cosa che non ho mai sentito prima, come una nuova uscita. Ma i pensieri eterni di Dio, amen. No, non potete mai comprenderli.
Amen.
Che cos'è? È la rivelazione di Gesù Cristo che Dio diede a lui e mandò e la inviò al suo angelo, al suo servitore Giovanni. Ecco, il fratello Branham dice questo. Dice, noi non sappiamo chi fosse l'angelo, la Bibbia non dice chi fosse l'angelo, ma noi sappiamo che era un profeta, perché la Bibbia più tardi disse che io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare queste cose che devono avvenire a breve. E poi scopriamo che quando Giovanni iniziò ad adorare l'angelo, l'angelo disse non farlo. Apocalisse 22, credo sia, perché io sono dei tuoi servitori e i profeti. Potrebbe essere stato Elia, potrebbe essere stato uno dei profeti. Fine della citazione. Ma io so una cosa, è che l'intero libro di Apocalisse è stato rivelato a Giovanni da quell'angelo, messaggero, profeta, chiunque fosse, è stato rivelato a quell'angelo. Sì. E sappiamo anche che Dio non farà nulla se prima non manderà un profeta. Quindi Dio farà qualsiasi cosa, deve esserci un profeta. E in Apocalisse 17 dice, nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli farà iniziare a far squillare la sua voce, i misteri di Dio saranno conclusi.
Amen.
Noi scopriamo anche che ci sono sette stelle. Quelle sette stelle rappresentavano sette messaggeri delle sette epoche della Chiesa. E fratello Branham ha detto che loro riflettevano i raggi dorati di Cristo verso le Chiese. Avremo veramente un buon tempo oggi. I raggi dorati di Cristo splenderanno su di noi e tutto attorno al mondo come mai prima. Riflettono la luce del Figlio di Dio. Oh, che popolo benedetto siamo. E troviamo anche che amo anche questo. Ho pregato in merito a questo. Ho detto, Signore, non voglio avere lo spirito sbagliato in me affatto, ma c'è qualcosa che il Signore Gesù Cristo detesta. Egli lo detesta e lo detesta. E persino uno di quei ministri, uno di quegli angeli, era fermo contro questa cosa ed era questo essere Nicolaiti, questi Nicolaiti, proprio lo detestava e doveva conquistare o mettere in soggezione i laici. E Dio disse: io la odio e anche la sua sposa lo odia. L'intero scopo è di togliere lo Spirito Santo dalle persone. Dio ha il diritto di condurre la sua Chiesa. Non sta a me di condurre la sua Chiesa. Dio governa la sua Chiesa. Non è secondo quello che io penso in merito, o quello che chiunque altro pensa in merito, è quello che Dio pensa in merito. È la sua unica decisione, è la sua prima decisione, è tutto. Che cos'è? Il fratello Branham dice questo, dice questo. Citazione. Mettete la guida dello Spirito Santo da parte e la Chiesa non è altro che il mondo con il nome di Dio attaccato sopra. Beh, è una cosa molto dura, vero? Lasciate che la lega di nuovo. Solo di essere chiari, di dire quello che lui dice. Ha detto, se mettete da parte la guida dello Spirito Santo e la Chiesa non è altro che il mondo con il nome di Dio attaccato sopra. Fine la citazione.
Alleluia.
L'ha detto. Amen. Quindi noi vogliamo essere davvero certi, sicuri di seguire lo Spirito Santo. Io intendo, io voglio essere assolutamente certo del tutto in merito a questo. Non abbiamo un'altra possibilità su questo. Quindi fratello Branham definitivamente, chiaramente dichiara che qual è la guida dello Spirito Santo. Quanti vogliono saperlo? E fratello Branham dice questo, dice, e come Samuele perfettamente rappresentò o rappresenta lo Spirito Santo oggi, lo Spirito Santo è lo Spirito Santo, il portavoce di Dio. Fine della citazione, amen. Lode il nome del Signore. E quando le persone rigettano il profeta che li guida, loro rigettano lo Spirito Santo che li guida. Dove mai avete trovato un gruppo che abbia guidato il popolo di Dio? Non lo troverete mai nelle pagine della Santa Bibbia di Dio, perché in ogni epoca, in ogni tempo in cui egli ha sempre inviato un profeta con il così dice il Signore per guidare la sua Chiesa. E sapete, c'era un gruppo di persone che disse: Samuele, vogliamo che tu sia profeta di Dio, vogliamo che tu sia, ci sia, sappiamo che Dio ti parla, sappiamo che tu non ci hai mai preso il denaro, sappiamo che non hai sempre detto ogni cosa nel nome del Signore, ma vogliamo comunque questo re che vada davanti a noi, vogliamo comunque fare ogni cosa che tu ci dici di fare, ma vogliamo questo re contrario alla parola. È il profeta di Dio. Loro dovevano stare con il programma di Dio. E ci ha detto anche che, mi spiace, sto occupando troppo tempo, ho dimenticato il tempo e tutto, perdonatemi. Ma ci ha detto anche che ci sono due spiriti che sono nella Chiesa, all'opera, lungo tutte le epoche della Chiesa. E nella prima epoca della Chiesa erano opere, ora che cosa è arrivato? È una dottrina ora. È la stessa cosa, tutto il percorso. Guardate i sette suggelli, come il cavallo bianco, un seduttore, e poi salì proprio su un altro cavallo, ora un cavallo rosso, poi salì su un altro cavallo, era sempre lo stesso spirito, su un cavallo nero, e poi nell'ultima epoca è un cavallo giallastro, e tutti riuniti insieme, tutti quegli spiriti che proprio operano lungo tutte le epoche, lo vediamo proprio attraverso le sette epoche della Chiesa. E fratello Branham persino ci dice che merita i suggelli, e poi quando arriva ai suggelli fa riferimento di nuovo alle sette epoche, quanto è perfetto. Ma ci sono due spiriti e sono contrari uno all'altro. Uno è una falsa vite e una è una vera vite. Come si intersecano, ma è la voce di Dio che parla ad entrambi, e la sposa è l'unica che può afferrarlo e ottenere la rivelazione. Sono gli unici che hanno gli orecchi per ascoltare la voce di Dio. Amen. E ci sta dicendo anche che è la sua fede, è la sua fede. Siete già suggellati, siete già stati scelti ed eletti prima della fondazione del mondo, ed è la sua fede. Non ha niente a che fare con noi, è la sua fede. Egli ci sta dicendo anche che questo messaggio, dall'inizio proprio fino alla fine, è che ogni messaggio è indirizzato all'angelo di quella chiesa. E ha detto che egli riversa la rivelazione su quel messaggero. E il fratello Branham dice: vedete, Dio parla al suo messaggero, il messaggero poi parla ai laici. Fine della citazione. Amo questo. E cos'è questa mano nascosta? E fratello Branham dice, citazione, la manna che non viene data a tutta la congregazione, la rivelazione viene riversata sull'angelo della chiesa, la rivelazione della parola, vedete, la rivelazione della parola viene data all'angelo di quell'epoca, è nascosta ovunque, ma è rivelata di nuovo, quella manna nascosta è indirizzata soltanto all'angelo della chiesa, vedete, lo capite? È una rivelazione un po' più ampia di ciò che è Cristo, forse una chiamata un po' più elevata. fine della citazione. E noi oggi lo ascolteremo, ascolteremo quella rivelazione speciale che è stata immagazzinata sui nastri, e non la otterrete da qualche altra parte, dovete tornare su quei nastri. La manna nascosta era una rivelazione speciale perché egli doveva insegnare agli altri. Va bene, citazione. Ma la manna nascosta era una rivelazione speciale perché egli doveva insegnare agli altri, vedete? Era una conoscenza un po' più ampia delle scritture. Fine citazione. Rimanete con quell'insegnamento dei nastri. Amen. Amen.
E
rimanete in piedi.
Oh,
che grande giorno è questo. Che opportunità abbiamo di ascoltare la voce di Dio. Ora vorrei solo condividere con voi un'altra citazione. E Fratello Branham dice questo. E dice, e io oggi mi chiedo se presto nella venuta del mondo il grande angelo della luce che verrà da noi e ci guiderà via, un grande Spirito Santo che verrà in potenza e ci guiderà dal Signore Gesù Cristo. Egli probabilmente non lo saprà, ma sarà qui uno di questi giorni. Egli, Dio lo farà conoscere. Lui non dovrà farsi conoscere a se stesso, Dio lo farà conoscere. Dio dimostrerà ciò che è suo. Fine della citazione. Quindi Dio benedica e stia con ognuno di voi, con ognuno che è in ascolto. Preparatevi, perché sentirete, e così dice il Signore. È la consolazione di ogni reale progenie di Abramo. È ciò per cui viviamo. È l'unica cosa per cui vale la pena vivere. È l'unica cosa per cui vale la pena dare tutta la vostra vita. È questo messaggio. È tutto. Non importa quali siano le condizioni. Non importa quali siano i sintomi, non importa qualsiasi cosa sia che abbiate sul vostro cuore. Questo messaggio deve restaurare ogni cosa. Quindi qualsiasi cosa Satana stia cercando di rubarvi, riprendetevela. Voi avete il diritto, secondo la parola. È il vostro diritto, e se sta cercando di rubare la vostra famiglia avete il diritto di riprendervela. Se sta cercando di rubarvi la vostra gioia avete il diritto di riprendervela. Qualsiasi cosa sia, se ci sono migliaia di uomini, se c'è se ce n'è uno ogni mille, quindi ce ne sono due ogni 2000, quindi non importa quanti siano, ma se voi siete della progenie di Abramo, voi conquisterete ogni porta del nemico. Voi siete più che vincitori, è vostro. Quindi sono così felice di poter mettere ogni cosa che ho in ciò e neanche smuovermi di un pollice, perché è mio. Ogni cosa che gli ha detto che io avrei potuto avere è mia, e lui me l'ha data. È come Giosuè disse al popolo, sapete, stavo leggendo questo l'altro giorno, che venne quella tribù e diceva quanto era grande la terra e quante erano le difficoltà, e lui dice, voi andate là e abbattete gli alberi e costruite le case e andate a prendere, perché Dio ve l'ha data. Ecco come mi sento io oggi, prendete quella terra, egli ce l'ha data. Oh, in che giorno stiamo vivendo. Quindi Dio vi benedica, e proprio allunghiamo la mano e tocchiamo il Signore e lo ringraziamo per questo, mettervi nel nostro fratello. Allunga la mano e tocca il Signore mentre gli sta passando. E scoprirai che non è troppo occupato per ascoltare il grido del tuo cuore. Egli sta passando proprio in questo momento per sopperire ai tuoi bisogni. Oh, allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. Preghiamo. Nostro gentile Padre Celeste, Signore, Quanto siamo grati per le molte benedizioni che tu ci hai dato in questa vita, iniziale a noi. Signore, per la tua parola, per il tuo profeta e fratello Branham che tu ci hai mandato, Signore, con la piena rivelazione della tua parola per noi. Signore. E Signore, ti ringraziamo per gli uomini che tu hai messo fra noi, come il fratello Sam, come il fratello Joseph e molti, il fratello Billy e molti altri, Signore, che hanno preso posizione su questa parola per ogni cosa, e ti ringraziamo, Signore, per loro. E ora ti chiediamo, Signore, Signore, di venire e che tu possa soddisfare ogni bisogno che c'è in ognuno di noi, qui e tutto attorno al mondo, Signore. Siamo un popolo bisognoso e ci serve sempre di più di te, Signore. E ti chiediamo, Signore, Signore, di dare ad ognuno di noi la tua fede, Signore, il tuo amore perfetto e la tua fede perfetta, Signore. Proprio riempi i nostri cuori con essa, che noi possiamo prendere posizione per ogni parola che tu ci hai dato, proprio con la nostra stessa vita, e preghiamo che tu possa allungare la mano e toccare ognuno, Padre, che ha un bisogno speciale stasera, perché so che c'è qualcuno fra noi che forse non saranno qui ancora molto a lungo se tu non prenderai, non fare qualcosa. E Signore, noi li affidiamo a te, Signore, e preghiamo che tu ci possa aiutare ad avere la tua pace, Signore, che viene solo da te, Signore, che ogni cosa è a posto. E noi sappiamo, Signore, che se noi viviamo ce ne andremo da un'altra parte, Signore. Siamo nella tua perfetta volontà e noi compiremo l'opera che tu hai da fare per noi finché sarà il tempo che ce ne andremo da un'altra parte. E Signore, essere in quel riposo che tu hai preparato per noi. Stai con noi ora, rimanete nel servizio, e preghiamo che tu possa aiutare ognuno di noi ad ascoltare e ricevere ogni parola che tu ci hai dato, Signore, affinché possiamo prendere posizione con la nostra vita su ciò, Signore. Nel nome di Gesù, prego. Amen. Allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. E scoprirai che non è troppo indaffarato per ascoltare il grido del tuo cuore. Egli sta passando in questo momento per soddisfare i tuoi bisogni. Ora allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. Cantiamolo ancora una volta. Allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. Signore, potete sedervi. Così grato per quell'opportunità di essere in grado di allungare la mano e prendere quella promessa. Oh, che popolo privilegiato siamo. Veramente Egli è un Dio che risponde. Vorrei cantare questo breve coro, alleluia, Egli è un Dio che risponde. E quando ho pregato nel nome di Gesù, per fede, mi è giunta la risposta. Alleluia.
Yeah.
risponde. Celeste, siamo così felici di potersi avvicinare a te in questa sera, sapendo che tu sei un Dio che risponde. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità di ascoltare di nuovo la tua parola in questo giorno. Preghiamo che tu benedica queste decime, queste offerte che vengono prese per divulgare il tuo Vangelo. Preghiamo che tu benedica questo servizio, benedici quelli che lo stanno ascoltando da oltreoceano, dalle terre straniere. Che preghiamo che tu possa essere con il nostro amico e profeta, il nostro pastore, fratello Giuseppe, che tu possa essere con lui in modo speciale. Aiutaci. Affidiamo a te questo servizio nel nome di Gesù Cristo. Rendiamolo personale. Tu sei un Dio che risponde.
Alleluia.
Tu sei un Dio che risponde.
Gloria al suo nome.
Glory to His.
Oh, gloria a su nome meraviglioso. E là il sangue è stato applicato al mio cuore. Gloria al suo nome. Quando i redenti entreranno, saranno ordinati dentro, saranno lavati come neve, liberi da ogni peccato. Oh, come acclamerò e come canterò quando i redenti saranno radunati dentro. Oh, quando i redenti saranno raccolti là dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come acclameremo e come canteremo quando i redenti saranno raccolti là dentro. E penso al rapimento della nostra benedetta dimora lassù, quando i redenti saranno raccolti là dentro, come innalzeremo gli inni celestiali in quella città lassù nel cielo, quando i redenti saranno raccolti là dentro, quando i redenti saranno radunati là dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come acclameremo, oh, e come canteremo quando i redenti saranno raccolti da dentro. Oh, e ci sarà una grande processione là sulle strade d'oro quando i redenti saranno raccolti da dentro. Oh, che musica, oh, che canti saranno sentiti in quella città quando i redenti saranno raccolti da dentro.
When we deep every day, wash like snow and free from sin. Oh, I will shout and I will sing. When we deep every day,
waves of santi canteranno quella storia della redenzione con le loro voci forti e chiare. Quando i redenti saranno raccolti da dentro. E allora gli angeli saranno tutti in ascolto perché non possono unirsi a quel canto quando i redenti saranno raccolti là dentro. Oh, quando i redenti saranno raccolti là dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come acclameremo e come canteremo quando i redenti saranno raccolti là dentro. E allora Salvatore darà ordine di preparare la tavola nuziale quando i redenti saranno raccolti là dentro. E sentiremo il suo invito: venite, benedetti del Signore, quando i redenti saranno raccolti là dentro.
Oh, when the redeemed are gathered in, wash like snow, free from sin, I will shout and I will sing. When we redeemed, again redeemed.
Oh, quando i redenti saranno raccolti là dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come clameremo e come canteremo quando i redenti saranno raccolti là dentro. Battiamogli le mani. E allora il Salvatore darà ordine di preparare il banchetto iniziale quando i redenti saranno raccolti da dentro. E sentiremo il suo invito: venite, benedetti del Signore, quando i redenti saranno raccolti da dentro.
When redeemed are gathered in, wash like snow, free from the sin. I will shout and I will sing.
Oh, quando i redenti saranno raccolti da dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come acclameremo e come canteremo quando i redenti saranno raccolti da dentro. Lode al nome del Signore.
Oh.
Amo essere in grado di mettere, di mettere, poter mettere me stesso là, e noi sentiremo il suo invito: venite, benedite il Signore, pensare a quello che Egli ha fatto per me, per redimere me, quando io avrei dovuto essere atterrato e la mia anima gettata fuori, ma la sua misericordia ha riscritto la mia vita. Quanti sono grati in questo pomeriggio che Egli ha fatto per voi? Loda, loda il suo nome. La misericordia ha riscritto la mia vita. La misericordia ha riscritto la mia vita.
Or I should have fallen, my soul cast down.
E la mia anima scacciata via. Ma la misericordia ha riscritto la mia vita. Sommessamente a Lui, dolcemente. Ci prepariamo ad ascoltare il nostro profeta, il messaggero, il nostro pastore per questo giorno. Non possiamo viaggiare più in alto il nostro pastore. Egli, a lui è stata data quella rivelazione speciale di, per insegnare a noi, e noi siamo pronti ad ascoltare quella parola. Se voi ascoltate questi nastri, otterrete la rivelazione, non c'è dubbio. Tutto è possibile solo abbi fede. Dio vi benedica, potete sedervi.
è onore rivolgere servizio ora al servitore, profeta, messaggero di Dio, fratello William Marion Branham, l'Elia di Malachia 4, il nostro pastore, il messaggio di un solo uomo, e così dice il Signore, il messaggero profeta di Dio per la sua sposa, Dio benedica, fratello Branham.
Sapete, proprio non si possono concludere queste epoche della Chiesa, e oggi quando stavo studiando questa ho detto a mia moglie, ho detto, oh my, io proprio ho dei testi sufficienti per predicare 50 sermoni proprio da questa. Vedete, proprio non c'è modo di farlo se non colpire i punti culminanti, e forse quando scriveremo il libro allora cercheremo di introdurne di più. E non ti ho visto qui, fratello, come stai, fratello West? Ho appena sentito le buone notizie che l'ultimo della famiglia del fratello Dalton è entrato, l'altro ragazzo, l'altra ragazza. Sono 10, è così? 9. Ricordate che è stato nel nuovo ministero che il Signore gli disse che sarebbe, la sua famiglia sarebbe stata salvata. Ho pregato per loro, stando là, non sapendo cosa avrei detto, lo Spirito Santo ha detto, io ti do la tua famiglia. Ed eccoli là, tutti là. Vedete come compie le cose il Signore? Le sue parole sono perfette, non falliscono mai. Non vogliamo andare dalla parte della guarigione divina, cerchiamo di rimanere in quanto in questa parte, dalla parte profetica. Ed ora stasera cercherò di parlare, se posso, e prendere le parti storiche di questa grande epoca della Chiesa, della seconda o la terza epoca della Chiesa, prenderemo stasera. Mi sta piacendo questo? È proprio meraviglioso, penso proprio sia meraviglioso come il Signore Gesù ci ha benedetti e ci ha dato queste cose. Lo apprezziamo con tutto il cuore e ci fa sapere prima del tempo che cosa succederà nel futuro. Egli conosce la fine dal principio e siamo così felici di questo. Confidiamo che il Signore ci benedica. E avete notato ieri sera, lo Spirito Santo ci ha dato, dopo quando il servizio era concluso, 3 messaggi e 3 anime. Proprio esattamente. E quando lo Spirito stava parlando, poi è tornato con l'ultima interpretazione, l'ha ripetuto e ha detto quello che lo Spirito dice alle chiese, o chi ha orecchio da ciò che lo Spirito dice alle chiese. Proprio. E lo Spirito parla tramite i doni della Chiesa, o possa la Chiesa rimanere riverente in questo ora, proprio lo tenga in modo riverente. State attenti, Satana cercherà di entrare dentro e portarvi all'estremismo di ciò, ma siate certi che sia sempre lo Spirito Santo, e se è lo Spirito Santo parlerà direttamente a qualcosa che sta avvenendo, è per l'edificazione della Chiesa, vedete? E allora se sarete riverenti con questo, allora Dio ve ne darà ancora di più, continuerà ad aggiungere sempre di più. E ora qualcuno ha chiamato e ha chiesto, le persone chiamavano oggi e hanno chiesto quando ci saranno i servizi di guarigione. Ora appena sarà conclusi questi servizi, la prossima domenica sera mi allontanerò per alcuni giorni in certo modo per dar riposo alla mia gola, e la domenica dopo, se piace al Signore, avremo un servizio di guarigione la domenica sera, la domenica mattina sul seguente. E non so che giorno sarà, ma sarà una settimana da il 18, domenica mattina, ma va bene fratello Nave, domenica mattina il 18, la preghiera per i malati. In questo, il nostro pastore qui, non ho l'opportunità di dire molto di lui, ma voglio che tutti incontriate il nostro pastore. Di certo è un vero fratello di Cristo, e siamo felici di avere un fratello che è cresciuto nello sfondo metodista della santità. Tutti noi conosciamo Herman Neville, tutti lo conoscono, non c'è nessuno che possa accusarlo nella sua vita. Non gli piace che io lo dica, ma preferirei dargli un piccolo germoglio di rosa ora che un intero bouquet quando se ne sarà andato, ed ora è il tempo di farlo. Una sera stavo uscendo dalla chiesa e qualcuno ha detto: oh fratello Branham, di certo ho apprezzato quel sermone. E ho detto: grazie. E così c'era qualcuno là alla porta, è stato molti anni fa, qui al tabernacolo, è un ministro, ha detto: beh, benedetto Dio, non voglio che nessuno mi dica questo, voglio che tutta la gloria vada a Dio. E ha detto: beh, in certo modo lo va, ci va. E così, beh, a me stesso fa piacere, e ho detto, mi fa molto piacere, e devo essere onesto. E ha detto: beh, non mi piace che la gente dica questo di me, benedetto Dio. E disse: c'è solo una differenza tra me e te, io sono onesto, merda, e tu no. A tutti piace, come se come un bambino lo incoraggiate un po' e lui farà farà meglio, vedete, è così, e a Dio sempre, a lui piace dire ai suoi figli quando fanno del bene, dice loro quando fanno del male e anche quando fanno del bene. Io sono certamente grato a Dio per il fratello Neville, che è il pastore qui del gregge del tabernacolo. Vedere quell'uomo di sfondo metodista è lento, è proprio come non vuole mangiare nella strada sbagliata, come a dire, ma scoprendo come il grande Spirito Santo è ora che si addentra in quei doni, e come scorre lo Spirito Santo fluentemente in lui quando non usa la sua mente e osserva l'interpretazione con lo stesso ritmo, lo stesso alzando e abbassando il tono, i nomi, i pronomi e così via, e risponde proprio direttamente. E questo piccolo fratello non penso sia Junior Jackson, non dirò niente, Junior, e ringrazio Dio per Junior Jackson. Il fratello di certo ha un grande dono nel Signore, e rimanete sempre umili. Ora ognuno nella chiesa ha qualcosa da fare, non tiratelo mai da parte per qualcos'altro, fate in modo che si unisca con il resto della chiesa, e per Dio ogni cosa, vedete, che nessuno voglia parlare in lingue e tutti interpretano e tutti parlano in lingue, cercate di fare qualcosa di buono e rimanete nel buono, non tenete malizia né amaritudine, non importa quanto la persona e come parla male di voi, non pensate mai male nel vostro cuore verso di loro, perché là il diavolo entrerà proprio e comincerà a operare qualcosa. Tenetelo tutto coperto di amore, pio e confessione, rendendolo giusto, e fate del bene a quelli che fanno del male a voi. E se fate del bene solo a quelli che fanno del bene a voi, ebbene Gesù disse: non fanno lo stesso i pubblicani e dei peccatori? Chiunque può essere buono verso chi è buono verso di loro, ma essere buoni verso quelli che non sono buoni verso di voi, far qualcosa per quelli che non farebbero niente per voi, dite una buona parola per un uomo che parla male di voi, e in quel modo tenete tutta l'amaritudine fuori dal vostro cuore, siete sempre con questo amore verso ognuno, finché rimanete nell'amore, benedite, noi non siamo il giudice, Dio è il giudice, e voi non volete che quel povero individuo sia mandato via, vero? Certamente non vorreste questo, quindi cercate di essere gentili verso di loro, e l'amore copre una moltitudine di peccati. Sì, Signore, l'amore proprio quel buon amore cristiano, devoto. Se un uomo si avvicina e vi chiama Santo Rotolante ogni genere di nome, ora non agite in modo fasullo, se non potete agirlo realmente allontanatevi, ma nel vostro cuore dovreste essere al punto da dire: bene, forse fratello, se comprendessi nel modo in cui comprendo io, ti sentiresti come mi sento io, vedete? Siete molto dolci verso di lui e proseguite così. E sebbene potremmo essere diversi come l'est dall'ovest, non fa alcuna differenza. Come ho detto l'altra sera, ho un fratello che è un grand'uomo, un Melvin. Alto, ha i capelli biondi, non siamo simili, come se non avessimo nessuna relazione fra noi. I nostri appetiti sono diversi, i nostri desideri sono diversi, ma tuttavia sua madre è mia madre, suo padre è mio padre e lui è mio fratello, perché siamo nati nella stessa famiglia. Ora, siamo diversi. Melvin non è un cristiano e gli piace il baseball, gare di cavalli e cose simili, e io penso che gli piaccia la torta al cioccolato, e di certo su quello siamo diversi. E non mi piacciono le gare di cavalli o il baseball, a me piace pescare e cacciare, e lui proprio non girerebbe neanche la mano per quello, e io non lo farei per l'altro, vedete? Ma a lui piace la torta al cioccolato e a me piace le ciliegie, quindi non sto dando dei suggerimenti, vedete? Ma l'ho detto una volta in una riunione da qualche parte che mi piaceva la torta al cioccolato e la sera dopo avevo la torta alla ciliegia, e la sera avevo 5 torte alle ciliegie che le sorelle mi avevano preparate. Ma avevamo avuto un giubileo nella stanza, ma non intendo questo in quel modo, vedete? Intendo solo per mostrarvi la differenza, vedete? Ma non importa ciò che egli è, lo amo, è mio fratello. E quindi non è un cristiano perché vede le cose in un'altra luce, io vedo le cose nella luce di Cristo, ma tuttavia non posso dire che non è mio fratello, perché siamo fratelli nati nella stessa famiglia. Ed ora, ieri sera ho fatto una citazione che è durata, e ricordate, ora il primo messaggio è venuto alla chiesa dopo quelli di cui sapete, oltre l'aggiunto Tacchi, è stato che ci saranno delle cose misteriose in questa riunione che scuoteranno molti, guardate, è sul nastro ora. Ieri sera una di esse è stata rivelata, quindi in certo modo si è fermato per un secondo, ma sono certo che l'avete afferrata, perché lo Spirito Santo l'ha portato, e doveva essere un inferno eterno, che non c'è una tale cosa nella Bibbia. Non c'è un inferno eterno. Se aveste un eterno, se bruciaste all'inferno per l'eternità, allora dovreste avere vita eterna per esserci, se siete viventi. E c'è solo una forma di vita eterna, ed è Dio. Vedete? E quindi, e poi la Bibbia non insegna che c'è un inferno eterno, insegna che dura nei secoli dei secoli, potrebbe essere per 10, 1000 milioni di anni, non lo so, ma deve arrivare alla fine, perché dovevo introdurlo là e continuo a allontanarlo dalle chiese e le cose, ma sta a me dirlo. Ci sono diverse cose che sono qui che sta a me dirle, ed ogni sera ne troveremo. Ma ora, da stasera, iniziate a pensare in modo spirituale, lasciate che lo Spirito Santo proprio lo faccia penetrare, e poi se lo sentite e non siete d'accordo, dite: povero fratello Branham, di certo non lo sa, pregherò per lui, e fatelo, allora io, il Signore mi farà sapere qual è la verità. Allora, ma loro, abbiate compassione di me e non allontanatemi. Quindi potrebbe essere vero anche questo, ma sto avendo un momento, un tempo così buono pensando in questo modo, e proprio sta facendo congiungere ogni estremità, e potrei sbagliarmi, ma potrebbe esserci un'interruzione qui di cui non so niente, ma forse voi pregate che il Signore me lo mostri. Ed ora, al sopra di ogni cosa, continuate a pregare uno per l'altro e non lasciate mai il diavolo, che il diavolo metta della amaritudine da qualche parte. Mantenete le vostre anime pure in quest'ora, perché siamo alla conclusione delle ore della storia di questo mondo, siamo alla fine, diciamo, senza ombra di dubbio. E mentre scendiamo per queste epoche della Chiesa, molto presto troveremo, e forse molto ciò stasera, stiamo in certo senso sostenendo e gettando una base dove abbiamo dovuto concludere, ed ora vi riveliamo delle cose spirituali. Ricordate, come ho detto, dovete pensare in modo spirituale, ma osservate le scritture, deve essere dentro le scritture e deve essere in tutte le scritture. Vedete? Ora, ricordate, solo la conoscenza della parola e di dire, beh, sono andato alla scuola superiore, sono andato alla scuola biblica, sono andato all'università, quello non vuol dire nulla. Tutti i farisei e i sadducei avevano fatto la stessa cosa e non riconobbero Gesù di un milione di miglia. Vedete? La scrittura, la rivelazione della scrittura è nascosta dagli occhi dei savi intendenti, è rivelata a fanciulli che apprenderanno. Quindi, lasciate che io e voi siamo dei bambini e apriamo i nostri cuori e diciamo: Signore, tu parlaci, noi siamo in ascolto, afferriamo l'applicazione spirituale. Ricordate le parole che saranno dette da stasera in poi, afferrate l'applicazione spirituale, perché stiamo entrando in una grande epoca della Chiesa misteriosa ora. Ora, penso che ora, ricordate, domani sera passeremo un'altra epoca della Chiesa, ogni sera, e sono certo che potremo avere molto tempo domani per tutto il giorno e poi anche domani sera, ma vedete, molti lavoreranno e cercherò di arrivare ai punti salienti di questo messaggio, arrivare ai punti di cui si parla e prenderne uno e poi continuare a avanzare, e proprio non c'è modo di sapere fin dove arriverà, vedete, poi studiatelo a casa, io pregherò per voi e voi pregate per me, e Dio ci benedirà insieme come i suoi figlioli credenti. E ora, prima di iniziare, mi chiedo se non fosse, sarebbe troppo difficile se potessimo alzarci. E sapete perché mi piace alzarmi e pregare? Gesù disse: quando state in piedi pregando, pregate il nostro Padre che sei in cielo, allora perdonatevi l'un l'altro, vedete? E allora Gedeone scelse il suo esercito una volta per quelli che si chinarono e leccarono l'acqua, o quelli che rimasero in piedi e si portarono l'acqua, vedete? Quelli che cadero si sarebbero prostrati davanti agli idoli, e sapeva che non erano adatti ad andare. Quindi quelli che rimasero in piedi con gli occhi sempre in osservazione, sempre, è come facciamo noi, rimaniamo in piedi e preghiamo. Ora credo nell'inginocchiarsi e pregare anche in quello, ma stare in piedi e pregare penso che significa proprio qualcosa per noi in qualche modo. Chiniamo i capi ora, ed anche ogni cuore si è chinato. Gentile Padre Celeste, ora, mentre ci avviciniamo con timore al tuo trono di giustizia, e non veniamo a te per chiederti di darci giustizia perché saremo tutti consumati, ma veniamo supplicando misericordia, Signore. Versa su di noi stasera il tuo Spirito Santo, non perché ne siamo degni, ma perché non ne siamo degni e lo realizziamo e lo comprendiamo. E non veniamo nel nostro nome perché non è sufficiente. Noi non abbiamo giustizia o nulla. La nostra giustizia più elevata sarebbe trarci sporchi alla tua vista. Quindi veniamo umilmente nel nome del Signore Gesù, portando Lui davanti a noi, il sangue del suo patto, portandolo sui nostri cuori, dicendo: Dio, sii misericordioso verso noi peccatori, che supplichiamo la misericordia nell'ora della distretta, che un giorno, quando l'ultimo sermone sarà predicato, non sappiamo quando sarà, l'ultima volta in cui ci sarà un'acclamazione nell'aria, la Bibbia rimarrà chiusa sul pulpito, le armi saranno messe da parte e sarà suonato il silenzio e il sole tramonterà, oh Dio, allora nascondi, oh roccia dei secoli, in quell'ora, e vediamo che non c'è via di scampo ora, niente se non tramite di te. Vediamo le nazioni che si dividono, vediamo la Bibbia del chiuso, vediamo Israele che si sveglia, vediamo il messaggio per la Chiesa, e l'ora è proprio quasi completa al tempo delle grandi cose che devono essere rivelate, i sette soggetti aperti. Dio, Dio, oh Dio, sii misericordioso verso di noi, supplichiamo la misericordia, come tuo servitore io supplico misericordia per ognuno che è nella presenza divina stasera. Dio, possa non esserci nessuna persona fra noi che abbia del peccato nella propria anima, ma possa essere purificato proprio ora dal sangue del Signore Gesù, affinché tutti noi ci incontreremo in quel luogo splendente là oltre il cielo. E mentre mi avvicino a questa scrittura stasera, Padre, io sono insufficiente, Dio, nessuno di noi è sufficiente. che ammettiamo di non sapere nulla, Padre, ma noi dipendiamo del tutto sullo Spirito Santo affinché Egli possa rivelarcelo, mentre noi proseguiamo aprendo con la nostra conoscenza mentale che Tu ci hai dato la storia. Possa lo Spirito Santo darci l'applicazione spirituale nei nostri cuori. Concedilo, Padre, perché Ti aspettiamo nel nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Amen. Potete sedervi. Il secondo capitolo del libro di Apocalisse è la seconda chiesa, la terza epoca della chiesa. Iniziamo. Scusate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Oh Padre, ti chiediamo di essere con noi, di benedirci, di aiutarci ad essere avveduti, ad essere dei buoni edificatori in quest'ora di grande angoscia fra le persone, quando c'è la confusione e tutto questo proseguire. Aiutaci a fare del nostro meglio, Signore, per essere i tuoi servitori nel nome di Gesù Cristo. Grazie. Ho detto prima, affinché possiate saperlo, avete notato l'interpretazione? Non è venuta? La nostra sorella era unta dallo Spirito Santo, senza dubbio, ma ha dato il messaggio dopo che la parola era entrata, vedete, è un po' fuori dall'ordine. Ora questo andava bene, sorella, cara sorella, lo Spirito Santo è su di te, è così difficile trattenerlo così, lo so, è proprio come quando inizi a dire qualcosa, ma andava bene, ma probabilmente hai sentito ancora prima che iniziasse, vedete, e ecco perché vedete che torna quando lo Spirito opera, lo Spirito di colui che profetizza è soggetto al profeta, vedete. Ora forse lo Spirito Santo ti ungerà ancora e spero che lo farà quando il servizio sarà finito, e se osservate quando verrà l'interpretazione, perché sarà proprio in ordine allora, ma stiamo proprio avvicinando la parola, vedete, qui. Quindi ora quello veramente è stato un addio, veramente, e credo e lo sento con tutto il mio cuore, perché ho sentito che quello tornava, vedete, ma lo Spirito Santo non era nel tempo, egli ha un messaggio dalla sorella per la Chiesa, ma ora egli sta operando qui il suo messaggio, vedete, non farà confusione lui stesso, mette ogni cosa in ordine, sono certo che tutti comprendono, vedete, è giusto. Ora, il secondo capitolo del libro di Apocalisse, ed ora iniziamo stasera con l'epoca di Pergamo, il dodicesimo capitolo. Ora, ieri sera abbiamo concluso con l'undicesimo versetto: colui che ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Ed ora, nella prima epoca della Chiesa, abbiamo trovato che iniziarono i Nicolaiti, Dio rivelò se stesso e Gesù rivelò se stesso come il Dio onnipotente. Nessun altro, nessuna parte, nessun pezzo di Dio, egli era Dio soltanto. Ora, nell'epoca della Chiesa di ieri sera, abbiamo scoperto che lui era la porta e scrisse queste cose alla Chiesa e disse loro della loro povertà, ma disse che erano questi Nicolaiti e così via, che gli detestava. Ieri sera era portare la corona del martirio, e disse loro di non aver timore fino alla morte, che egli sarebbe stato con loro. E poi alla fine ha detto: a colui che vincerà non sarà offeso dalla seconda morte. Ora, se c'è una morte, e lo sappiamo, allora ci deve essere un'altra morte da qualche parte, perché una morte, qui moriamo nella carne, e la seconda morte moriamo nello spirito, l'anima, e l'anima che pecca certamente morirà. Morire è proprio, proprio uscire da ogni cosa, vedete, siete morti significa essere tolti, portati via, nascosti. E poi quando i nostri cari muoiono, sono fuori dall'esistenza, per quanto non sappiamo, noi chiamiamo questo morte, ma un cristiano non muore. E non c'è una scrittura in cui un cristiano muore, perché lui ha vita eterna. Quando un peccatore muore, lui ha finito e la sua anima alla fine morirà. Ma quando un cristiano muore, lui sta solo aspettando con Gesù di ritornare di nuovo. Spero di avere il tempo di arrivare a questo alla fine di questa visione stasera, che quando torneremo, e lo vedrete come introduce la stessa cosa della seconda morte, questo stesso capitolo su cui siamo stasera, porterà la stessa cosa, è un'applicazione così meravigliosa. Ora, e stasera leggeremo questa lettera velocemente, perché ho delle storiche, informazioni storiche a cui voglio andare prima, e cercherò di non trattenervi troppo ora, e dopo questi servizi saranno finiti. E quando leggo troppo velocemente, se volete avere l'applicazione di ciò, il fratello Mercer qui c'è tutto, ho dato a lui gli appunti e lui li sta scrivendo sul libro e vi darà ogni cosa che volete sapere. Quindi andrà bene, fratello Mercer. Dodicesimo versetto, è l'angelo della chiesa di Pergamo. Scrivi queste cose, dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Io conosco dove tu, cioè là dove è il trono di Satana, eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede, neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balak, il quale insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai di quelli che in simil guisa professano, erano opere là dietro in Efeso, ora è una dottrina, la dottrina dei Nicolaiti. Ricordate quando ve l'ho detto l'altra sera, quando ci siamo avvicinati a questo, ad Efeso erano opere, adesso è una dottrina. La dottrina dei Nicolaiti, la qualcosa io detesto. Ravvediti dunque, altrimenti verrò tosto a te e combatterò contro di loro, non contro la vera chiesa, a loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince gli darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Il Signore aggiunga le sue benedizioni a questo e ci aiuti ora mentre proviamo. Ora, nello sfondo di questa chiesa è la terza epoca della chiesa, è chiamata Pergamo. E le date in cui è esistita questa chiesa sono state dal 312 d.C. al 606. L'epoca era, c'era una falsa dottrina, Satana mentiva, la fondazione del governo papale e il matrimonio dello Stato e della Chiesa. La ricompensa era la manna nascosta e una pietra bianca. E la stella, l'angelo di questa chiesa, tramite tutto quello che lo Spirito Santo mi ha lasciato fare, io ho scelto San Martino. Era la rivelazione che mi è stata data su ciò, perché leggendo gli altri santi durante quel tempo, ho scelto San Martino perché era un uomo devoto. E secondo la mia opinione è stato 10 volte più apostolo di San Patrizio. Vedete, ora San Patrizio era il nipote di San Martino, e la sorella di San Martino era la madre di San Patrizio, e San Martino era certamente quello era lo zio di San Patrizio. Ora, la sua vita è andata dal 315 d.C. al 399, ed ecco il motivo per cui ho scelto lui, preferendolo ad altri santi di quel giorno, a motivo del modo in cui egli si comportò e sotto l'ispirazione di Dio. Non credo che ora la Chiesa Cattolica non l'ha canonizzato, non l'hanno riconosciuto, ed ecco un altro motivo per cui l'ho scelto. E tutti questi che vediamo che hanno questo ministero spirituale, che la Chiesa primitiva li ha rigettati, la Chiesa Nicolaita li ha rigettati a motivo di queste cose, che erano spirituali. E come ho disegnato qui, la Chiesa veniva spinta fuori e la dottrina nicolaita era nella maggioranza. E la vera Chiesa era nella minoranza, ed è sempre stato. E come ho detto dall'inizio, è stato Gesù a dire: non temere, piccolo gregge. È piaciuto al Padre tuo di darti il regno. Ed ecco perché applico il regno ad un regno spirituale. E abbiamo un regno spirituale. E siamo così felici di questo. E un re, questo regno. Ricordate, egli è il re dei santi. Santificati. Egli è il loro re che li guida. La vita di San Martino è una delle vite più grandi e riempite di miracoli di qualcuno in tutte le epoche. Fin da San Paolo di seguito era uno degli uomini più spirituali. E uno dei suoi primi miracoli era, lui era un soldato all'inizio, credo, e poi un giorno stava passando e c'era un uomo sdraiato e aveva freddo e tremava, e tutti quelli che volevano o non volevano ma potevano aiutarlo, perché passarono e andarono oltre, come i sacerdoti, i leviti fecero col buon samaritano. Ma quando passò San Martino, comprendendo che il suo dovere come credente cristiano, aveva un solo mantello sulle spalle e lo tagliò in due con la spada e ne diede metà al mendicante e lui prese l'altra metà. E quella notte iniziò la sua carriera, perché Gesù Cristo gli apparve in una visione avvolto in quella stessa tunica che aveva tagliato in due, e adempiva le scritture, come avete fatto al più piccolo di questi voi l'avete fatto a me. Quindi prendetelo come lezione: qualsiasi cosa voi fate per qualcuno, la state facendo a Cristo. Ricordatelo. Ora diciamolo insieme: ciò che fate per gli altri l'avete fatto a Cristo. Quindi non importa ciò che lui pensi di te, è ciò che voi pensate di lui, vedete? Quello porta la benedizione. Quello è stato il suo primo miracolo e l'inizio del suo ministero. C'è così tanto ciò che non avrei tempo, perché voglio che torniate domani sera ed ogni sera, quindi non voglio trattenervi troppo a lungo. Bene, e il miracolo seguente di cui ho scelto di parlare stasera, lui assolutamente demoliva il paganesimo. Era fermamente contrario alla Chiesa di Roma, assolutamente era in disaccordo con tutti i vescovi della prima Chiesa di Roma, e loro diventavano mondani e così via in quel modo, e li contrastò, e certamente era contro di loro. È un miracolo che egli abbia vissuto in quei tempi. E ora, ma stava distruggendo una crescita pagana in quel giorno e facendo pezzi un altare pagano, e c'era un albero sacro che era là vicino all'altare pagano, e lui stava tagliando questo albero, e molti che erano vicini se ne rammaricavano, e gli disse: se sono un uomo di Dio, legatemi nel modo verso la direzione verso dove l'albero pende, e che l'albero mi cada addosso. Se sono un uomo di Dio, se non sono un uomo di Dio, l'albero mi ucciderà. E se sono un uomo di Dio, il mio Dio può rovesciare l'albero da un'altra parte. È una bella sfida. Quindi iniziarono a battere l'albero, e quando l'albero iniziò a cadere, si girò dall'altra parte e uccise un mucchio di spettatori, e Dio lo rovesciò dall'altra parte della collina. Un miracolo. Oh, c'erano sempre miracoli nelle sue riunioni. E un altro miracolo di cui ho pensato di parlare era un bambino morto su cui si sdraiò e risorse di nuovo in vita dopo che avevo pregato del tempo per questo bambino. E un'altra cosa straordinaria per me era l'imperatore. E lui voleva uccidere delle persone di Dio riempite dello Spirito Santo, e certamente lui era la mano destra del vescovo della prima chiesa di Roma in quel tempo, e effettivamente lui era un papa prima di essere chiamato un papa. Il suo nome era D-A-M-A-S-U-R e metteva a morte tutti i cristiani su cui potesse mettere le mani. E la moglie di questo imperatore, un pagano, e c'era un'oscurità sul suo cuore. E quando questo santo San Martino venne per intercedere, sua moglie capì che lui stava cercando di intercedere per questi cristiani che non fossero uccisi, perché alla fine non serviva a nulla, perché lui era la mano destra di questo papa, quindi uccise quei cristiani riempiti di Spirito Santo comunque. Ma San Martino voleva avere un colloquio con lui e le guardie lo fermarono alla porta. Ebbene, San Martino si sdraiò e pregò là finché Dio gli mostrò di entrare, e quando si alzò da là camminò attraverso le porte chiuse e si aprirono da sole e lui entrò proprio. Ora, questa è la storia, non è proprio qualcuno che sta scrivendo di lui, è solo un po' se c'è qualcosa, ci sarebbe un pregiudizio se ci fosse una chiesa che parla, o direi almeno specialmente la chiesa papale non menzionerebbero queste cose, ma vedete, la storia cita la verità, vedete? E quest'uomo si avvicinò proprio a San Martino e passò da ogni guardia e tutto il resto e andò proprio davanti all'imperatore. L'imperatore non voleva rispettare il servitore di Dio, sapete, quello non è il modo di fare, quindi girò la testa e non gli voleva neanche dare rispetto. Sapete cosa fece Dio? Cercò di parlargli e lui continuò a tenere la testa girata, e Dio avrebbe fatto in modo che questo pagano avrebbe dato rispetto al suo servitore, quindi proprio incendiò la cosa e lo fece alzare proprio dalla sua sedia, e lo fece stare in piedi perché gli diede fuoco alla sedia. Ora, questa è la storia della Bibbia, è il concilio di Nicene. Dovete dare rispetto al servitore di Dio, lo fece alzare, persino infuocò la sedia dove era seduto, il fuoco proprio bruciò il fondo della sedia, e dovete saltare su. Dio ha un modo di fare le cose, sapete, che è in grado da queste pietre di suscitare figli ad Abramo. E ricordate, quello stesso Dio dimora fra noi stasera. È lo stesso Dio. Bene. E poi un altro che mi piacerebbe, e poi mi fermerò, ne ho altre qui, ma questa mi piace particolarmente. E un giorno si trovava in preghiera nella sua camera e nel suo studio, e l'assemblea lo stava aspettando, ed era un uomo conosciuto, e portò avanti questa chiesa riempita di Spirito Santo e fece a pezzi erano tutti riempiti dello Spirito, tutta la congregazione e in tutta la nazione i cristiani facevano miracoli, segni e prodigi. Vedete, Dio parla al suo messaggero, il messaggero poi parla alla chiesa, e poi ecco che cosa avviene, vedete, mantiene i laici e lui simile a Dio, vedete, lo Spirito Santo che scorre proprio attraverso il gruppo. E molte volte, quando sono stati martirizzati, il ministro era proprio fra loro, così li uccisero tutti allo stesso tempo, e il male che fecero quelle persone, li bruciarono, li presero, li inchiodarono a dei tronchi e liberarono dei cani e mangiassero la persona da dietro estraendo gli intestini ancora prima che la persona morisse, e prendevano delle donne, li tagliavano il seno destro e che proprio li lasciavano là finché proprio perdevano sangue e cadevano morte così, e prendevano i bambini e delle madri incinte, gli davano mangiare maiali, così via, e le madri stavano là e le guardavano. Ora, non penserete che gente che professava il cristianesimo farebbe questo, ma la Bibbia disse, Gesù disse che essi avverrà che vi uccideranno pensando di fare un servizio a Dio. Ricordate, quello stesso Gesù che ha detto quello tramite lo stesso Spirito l'ha predetto di nuovo nell'ultimo nel tempo della fine. E deve arrivare. Se questi altri sono arrivati proprio perfettamente con la scrittura, osservate, vedrete se non coincide esattamente lungo la scrittura e lungo la storia. Dio ha detto sarebbe avvenuto e qui la storia ha detto che è avvenuto. Dio ha detto qui che avvenisse ed ecco che è avvenuto. Vedete esattamente. Poi quando arriveremo all'epoca della chiesa di Laodicea vedremo dove siamo ora e le cose che sono pronunciate in essa, vedete? Ora questo, lui era là dentro che pregava mentre la sua congregazione aspettava e c'era un mendicante che venne alla porta e bussò alla porta e aprì la porta ed era indaffarato e gli disse che voleva una veste, era nudo, non aveva nulla e faceva freddo e disse, lo mandò per vedere il diacono e il capo dei diaconi si irritò con lui e lo buttò fuori e quando lo fece lui passò attorno e tornò di nuovo e disse a San Martino che il diacono l'aveva buttato fuori. E così quindi in quel tempo questo capo dei diaconi tornò e gli disse in modo piuttosto duro che la tua congregazione ti sta aspettando, li stai tenendo in aspettazione, ma lui era in preghiera, era meglio che rimanesse in preghiera finché si sentiva guidato da Dio ad uscire. E questo mendicante tornò alla porta e San Martino si tolse la sua buona veste e la diede al mendicante e fece in modo che il capo dei diaconi andasse a prendere un'altra e la portasse a lui, quindi dovette andare a prendere comunque una veste e la mise su San Martino e lui indossò un vestimento di minor pregio davanti alle persone invece della buona tunica, vedete? Questo proprio mostra, date il meglio che avete, date la vostra vita, date il vostro tempo, date ogni cosa a Cristo. E quello stesso spirito che viveva in Cristo vive in voi e la vostra influenza nel vostro vicinato sulle persone con cui avete a che fare sarà così simile a Cristo che proprio opererà la stessa cosa che fece Cristo e alla fine arriverà al punto che le persone si sdraiavano nella sua ombra e furono guarite. C'era così tanta potenza di amore fra loro e dissero che quando San Martino predicava, dopo che uscì con questa veste minore addosso, che l'intera congregazione notò come una luce splendente tutto attorno a lui. Vedete? Perché aveva fatto la cosa giusta. Fate sempre la cosa giusta, il vostro dovere verso Dio. Pensate in modo giusto, è il vostro dovere verso voi stessi e dovete insieme in modo giusto, proprio dovete farlo. Ora, e vogliamo iniziare ora cercando di prendere questo come nel canone delle spiegazioni stasera perché si occupa qui in modo molto forte. Ora, e all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi queste cose, dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Ora voglio che notiate che ancora una volta sta introducendo se stesso nella Deità. Ogni chiesa era come uno dei suoi stati glorificati, quello dove ha iniziato le 12 stelle o le 7 stelle nella sua mano, colui che ha la spada acuta a due tagli, vedete colui che ha i piedi di rame o gli occhi che sono come fiamme di fuoco. Lui sta introducendo se stesso di nuovo nella sua Deità. Ora vedete, dove c'è la Deità in questo, che lui ha una spada a due tagli che esce dalla sua bocca? Ebbene, la spada è la parola, Ebrei 4, l'abbiamo preso all'inizio quando abbiamo scorso la sua Deità, la spada l'abbiamo trovata in Ebrei 4:12, quella era la parola di Dio, è più affilata di una spada a due tagli, è giusto? Quella era la parola di Dio, è giusto? Ora osservate che ottenete queste interpretazioni ora e tracciate quella parola, in San Giovanni 1, al principio, molto in passato, c'era la parola che creò i cieli e la terra, è giusto? E la parola era presso Dio e la parola era la Deità e la Deità fu fatta carne e dimorò fra noi, è giusto? La parola fu fatta carne e dimorò fra noi ed eccolo qui colui che era al principio. Dico questo all'angelo della chiesa di Pergamo. Digli questo, io sono la parola di Dio, Oh, lo vediamo qui in Apocalisse che viene con la sua veste intrisa di sangue, con una corona sul capo, che cavalca un cavallo bianco, e sulla sua coscia c'è scritto la parola di Dio. Oh, mi piace quello. Egli è la parola di Dio. Quindi vediamo questa deità allora al principio che introduce se stesso. Egli è la parola. Ora, se è la parola vivente, allora questo che è scritto sulla Bibbia è parte di Lui. Allora, se potete ricevere questo in Lui, che è la parola, questa parola viene in voi per fede e la rende vivente, perché il oh, afferratelo, la parola entra in voi se là dentro c'è lo Spirito Santo, ed è vivente appena entra, ed ogni promessa è vera. Niente, quindi se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, perché voi siete una deità che parla, lo credete? La Bibbia dice così, e qualsiasi cosa direte avverrà se non lo dubiterete. Se potete mettere tutto il mondo proprio spostato fuori da voi, e che lo Spirito Santo vi renda pienamente un figlio, una figlia di Dio, non c'è mondo, non c'è condanna, non c'è dubbio, e allora cosa c'è? Non siete più voi, è Dio in voi. Allora prendete la sua parola, è una promessa, e dite: Padre, è la tua promessa. Satana, qualcosa deve smuoversi, vedete? Ora, non potete farlo se Dio non vi ha rivelato che qual è quel caso, vedete? Quindi poi, quando sapete qual è il caso, allora potete dire come Gesù, lui era la parola, è giusto? E tuttavia Gesù, l'uomo, il tabernacolo, disse: io non faccio nulla da me stesso se il Padre non me lo mostra prima. Allora non è la parola, allora, finché vi viene resa manifesta a voi, lo afferrate? E non sorprende che la gente dica che i giorni miracoli sono passati. La parola non è manifestata dentro di loro. Non sorprende che non possano credere allo Spirito Santo. La parola non è manifestata dentro di loro. Non sorprende che non riescano a vedere la rivelazione del battesimo nel nome di Gesù Cristo. La parola non è manifestata a loro ancora. E tuttavia non hanno alcuna scrittura in cui andare. Non c'è mai una scrittura dove nessuno sia mai stato battezzato in altro modo. In merito allo Spirito Santo, la Bibbia dice che nessuno può chiamare Gesù Cristo se non tramite lo Spirito Santo. E la gente poi dice di non credere che lo Spirito Santo è giusto. Vedete, non è fatto per loro. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira prima. E tutti coloro che il Padre ha, tempo passato, mi ha dato, verranno a me. Oh, non è meraviglioso? Tutti coloro che il Padre mi ha dato, verranno a me. Nessuno di loro sarà perduto se non il figlio della perdizione, e lui è nato per quello scopo, ed io li risusciterò nell'ultimo giorno. Oh mai, ecco dove i nostri nomi sono messi sul libro della vita dell'agnello, dalla fondazione del mondo. Non è meraviglioso? Come potremmo dubitare? Oh Dio, togli ogni dubbio da noi. Proprio circoncidi il nostro povero cuore umano, finché non ci sarà nessun dubbio proprio fra noi. È la mia preghiera, proprio fai andare via ogni dubbio, Signore, e fammi vivere dolcemente in modo umile e camminare come l'agnello di Dio sulla terra. Fammi camminare come Lui camminò, fammi parlare come Lui parlò, che i miei motivi siano i Suoi motivi, che altri trovino Gesù in me. Fai che io possa perdere me stesso e trovarlo, Signore, in Te. Ecco, proprio perdere me stesso e trovarlo in Te, proprio così attorniato e così pieno di Cristo che non c'è spazio per nessun dubbio, proprio solo quello che Lui dice. Non uscite qui e dire: gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, vedete cosa posso fare, gloria a Dio. Non lo avete ancora, non è il modo in cui Lui lo fece, no. Mettere il petto in fuori e dire: vedete cosa posso fare? No, Lui non ricevette mai lode per niente. Lo diede a Dio e chiamò umilmente, dolcemente, con una tale atmosfera attorno che la gente proprio amava essere attorno a Lui. E anche i suoi nemici, e li amava al punto che pregò per loro costantemente, sempre. E quello è il vostro esempio, è anche il mio esempio. Fare altri come Egli ha fatto a noi. Ora mettiamo qui di nuovo nel secondo versetto, che sarebbe il 13. Io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Eppure tu ritieni fermamente il mio nome, e non rinnegasti la mia fede. Vedete, vivono dove Satana ha il seggio e mantengono comunque il nome di Gesù. Vedete, e non hai rinnegato la mia fede. Che tipo di fede diede loro? La fede pentecostale, al principio avevano una fede nicolaita, un'organizzazione di chiesa e così via, che stavano costruendo una chiesa che veniva all'esistenza in un'organizzazione, ma disse: vi siete allontanati da questo, la odiavate, e anch'io, e non avete rinnegato il mio nome, avete seguito i loro piccoli culti e altro, siete rimasti proprio col mio nome e avete ancora la mia fede come era al principio. Oh, mi piace questo. E non rinnegasti la mia fede neppure nei giorni in cui, penso si pronunci Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi dove abita Satana. Voglio fermarmi qui un momento. Il seggio di Satana. Vogliamo in certo modo fermarci un po' su queste cose, che voglio che le afferriate, siate certi ora. Il seggio di Satana. Ora, Dio ha pronunciato in Genesi dov'era il seggio di Satana, ed era a Babilonia, è sempre stato il seggio di Satana, e in Apocalisse era la stessa cosa. Ma se notate, Babilonia cambiò se stessa dall'essere pagana a papale. Ed ora, nelle prime epoche, o appena prima che questo avvenisse, alcuni anni, il seggio di Satana costruì il grande, immagino lo chiamereste un re sacerdote dei Caldei, la gerarchia di Babilonia cambiò il suo seggio quando i persiani lo seguirono e lui lasciò Babilonia. Il suo nome era Attalus, un grande re sacerdote di Babilonia. E quando i persiani arrivarono e conquistarono Babilonia e buttarono fuori i Caldei, Attalus, che era il loro re sacerdote, scappò e fece il suo seggio là a Pergamo. Il seggio di Satana è dove tu dimori. Lo afferrate? Ora, ecco perché torno a prendere questa storia dalla storia della Chiesa. E qui si trova ora ciò che avvenne quando disse: tu dimori dove abita Satana. E pensavo dove potrebbe essere una certa cosa, dove abita Satana. Poi ho scoperto che questo grande re, dopo essere fuggito dai persiani che avevano conquistato, secondo la visione di Daniele, egli arrivò in questa città di Pergamo, a Roma, e là fece il suo quartier generale. Satana si spostò il suo quartier generale da Babilonia a Pergamo, dove nel futuro avrebbe iniziato la nuova Babilonia. Oh my. Ora ferrate lo sfondo di dove ci troviamo? Bene. Ed ora, e là uccise questo meraviglioso fratello, fu martirizzato là, Antipa, e poi cambiò la sua tecnica. Prima perseguitava i cristiani, o come odiava il cristianesimo, e lui stesso era un re sacerdote, era un pagano di natura, e poi cambiò la sua attitudine e si consolidò con Costantino. Costantino è sempre stato considerato, ed è, lo è dal papato oggi, l'origine dei cavalieri di Colombo, ora, quelli che fecero quel giuramento di sangue. Ma Costantino, e dico questo con riverenza e rispetto, nel mio modo di leggere la storia non è mai stato convertito. Allora, una notte fece un sogno che vide una croce e disse che tramite questo avrebbe vinto la battaglia, e perché aveva promesso un sollievo ai cristiani e che gli sarebbe stato un cristiano se avessero pregato per lui di vincere quella battaglia. E mi sono trovato quel ponte là, dove lì, dall'altra parte del ponte, addormentato, sognò questo sogno, si svegliò e dipinse questa croce bianca sullo scudo di tutti i suoi soldati del suo, e là formò i Cavalieri di Colombo, che sono sotto il dominio del Romano Cattolico, ma non fece mai niente di religioso. L'unica cosa che fece, che è scritto nella storia, che abbiamo visto, era che mise una croce sulla cima della chiesa di Santa Sofia, ma era un politico. E al tempo in cui era imperatore di Roma, lui e questo sacerdote pagano insieme consolidarono e fecero entrare questa chiesa tiepida chiamata i Nicolaiti, in quel tempo il cristianesimo che si era diretto verso un sacerdozio e lo volevano nella loro chiesa, come l'abbiamo preso negli studi nel futuro della chiesa di Efeso e così via, e Smirne e quei Nicolaiti. Ora, i Nicolaiti erano diventati non delle opere come erano al principio qui, ma qui sono una dottrina. Qui erano delle opere, cercavano solo di entrare, ma qui nella terza epoca della Chiesa è diventata una dottrina. Sommi sacerdoti, persone importanti, non erano ancora chiamati papi, ma erano chiamati come arcivescovi, persone importanti, sapete, conosciute, e la loro dottrina era una formalità. Si stavano allontanando dalla guida dello Spirito, la Chiesa guidata dallo Spirito Santo, e li fecero camminare nella minoranza e li chiamarono eretici, perché non erano d'accordo con loro nell'avere queste grandi denominazioni. Ma la Chiesa voleva rimanere libera nella giurisdizione sotto la potenza dello Spirito Santo, come Cristo aveva promesso a loro, che egli sarebbe stato con loro e che era il loro re, il loro re. La vera Chiesa non ha mai cambiato la sua attitudine. Non deve essere mai governata da un collegio di non so come li chiamate, da cardinali, vescovi, papi, infallibili. Crediamo che ce ne sia uno di infallibile, e egli è il nostro re. Egli è Gesù Cristo, che è ora con noi nella forma dello Spirito Santo. Dio in noi, che vive fra noi, guidandoci e conducendoci alle acque di vita, facendo conoscere se stesso, mostrando, come ha fatto fra quei santi all'inizio, i martiri, che egli era il Signore, il Dio della creazione, guarendo i malati, risorgendo i morti, mostrando visioni, scacciando diavoli. E mai una volta posso vedere una cosa che tutti i vescovi della Chiesa Nicolaita, che formarono la gerarchia di Roma, il Papa, mai una volta nella storia abbiamo una testimonianza che qualcuno di quei sacerdoti abbia risorto i morti o qualcosa del genere, perché Cristo, la resurrezione, non era nel loro cuore. Avevano consolidato e si erano andati in una denominazione, avevano venduto la loro primogenitura, ma la Chiesa del Dio vivente aveva la potenza di Cristo, e l'altra Chiesa aveva invece dei dignitari. Ma la vera Chiesa era rimasta con lo Spirito. Lo state comprendendo? Bene. Ora, questo, così, Costantino, per unire insieme il suo impero, ecco cosa fece. Egli prese quei Nicolaiti e andò da loro, che erano una forma di cristianesimo, lo comprendete chiaramente, erano cristiani, cosiddetti, professavano di essere cristiani senza lo Spirito Santo. Vorrei che questo profondasse proprio, che così che non lo lasciaste mai andare via, a vederti, erano cristiani denominazionali senza lo Spirito Santo, erano cristiani di nome, erano cristiani digiunendosi insieme, prendevano la comunione e osservavano gli ordini, ma rigettavano la guida dello Spirito Santo. Non avevano segni e prodigi fra loro, affermavano che quelle cose erano nel passato, che dovevano impostare una chiesa per un regno, e ci entreremo in questo, che genere di regno, vedete? Ora, quindi, allora, la chiesa dello Spirito Santo doveva tenersi lontana da tali cose, ma a Pergamo era tutto diretto all'angelo della chiesa di Pergamo. Vedete, perché era sua responsabilità fare questo. Ma Costantino non era interessato al cristianesimo, lui voleva portare i suoi antenati pagani, la sua chiesa pagana e i laodiceani che si erano radicati, o i nicolaiti che si erano radicati e erano là a Roma e avevano formato una grande mostra e molte persone erano credenti cristiani, cosiddetti, formali. E la vera chiesa era nella minoranza, è sempre stata e lo sarà sempre. Aspetterò un minuto e lascerò che questo affondi proprio a fondo, vada proprio a fondo, vedete? E ricordate, la vera chiesa è sempre stata un piccolissimo gruppo che è stato spinto fuori dalle altre chiese. La vera chiesa non è mai stata organizzata, perché non è un organismo, è il corpo mistico di Gesù Cristo che vive sulla terra. Lo Spirito Santo si muove in questi membri, quindi non potete organizzare Cristo, non potete farlo. E voglio che teniate questo a mente per l'epoca di Laodicea ora. E ricordatelo e mantenetelo, perché ogni parola che viene detta è su questo nastro. Ed ora ricordatevelo, la vera chiesa di Dio non è mai stata organizzata. La chiesa cattolica è la prima organizzazione di cui si sappia al mondo. Non c'è mai stata prima un'organizzazione, ed è la madre chiesa, come i cattolici dicono che è la madre chiesa, madre di organizzazioni di chiese. La Bibbia dice che lo era, quindi non potete disputare con quello. Dicono è la madre delle chiese, sì, è la chiesa madre. Lei viene raffigurata in Apocalisse 17, ci arriveremo presto, bene. Ora, quindi Costantino, avendo in mente questo, di rafforzare il suo impero, come Roma ha sempre fatto, per tenere le chiavi del mondo, lui doveva portare queste idee pagane e le idee cristiane e in qualche modo consolidarle insieme, per unire questo insieme e rendere e formarsi un impero che sarebbe stato secondo a nessuno, vedete, perché era quello lo avrebbe reso il più grande governatore nel mondo, Costantino. E in quanto alla sua conversione, lui era un politico, ma non un santo di Dio, come alcuni cercano di renderlo, non lo era. Mai una cosa ha mai fatto che sembrava cristianesimo per me. Quindi una delle chiese nicolaite lui mise una croce, e in quanto a qualcos'altro che abbia mai fatto di cristianesimo, e non l'ho mai visto, se non che quella notte ha dipinto questo sugli scudi perché aveva un sogno, i cristiani pregavano per lui che avrebbe vinto una battaglia. Ora, ciò avrebbe consolidato il suo impero. E poi per fare questo, lui introdusse cerimonie pagane nella chiesa cristiana nicolaita, la chiamerò la chiesa formale denominazionale che si stava formando. Lui introdusse delle cerimonie pagane in questa chiesa nicolaita, e quella fu la nascita del cattolicesimo. Ora, fratello, sto citando dalla storia. Ho migliaia di amici cattolici e sono proprio tanto miei amici quanto lo sono di protestanti, ma i protestanti non possono far chiasso. Proprio aspettate che arrivi la fine di questa sera, vedrete, vedrete che loro hanno fatto esattamente la stessa cosa. e la pentola non può dare dell'unto al pentolone, vedete, perché è proprio la stessa cosa, è lo stesso spirito che è entrato fra loro. E allora vedrete perché condanno sempre quella cosa, perché è sbagliata. Lo spirito che è in me, se cerco di, e qualcosa in me proprio grida, non posso proprio stare in silenzio in merito, l'ho sempre fatto. E chiamano grandi uomini, guide religiose, mi hanno detto: rovinerai il tuo ministero, fratello Branham, fai delle cose che quello non è compito tuo. Dio ti ha, chiamato a pregare per i malati, Dio mi ha chiamato a fare più che pregare per i malati. I malati sono solo una cosa con cui posso afferrare l'attenzione delle persone, ed è tutto. I malati, pregare per i malati è una cosa minore, vedete. Noi stiamo parlando del messaggio, quelle cose tornano indietro. E un uomo malato può morire, essere guarito e morire di nuovo, ma un uomo che è nato dallo Spirito di Dio ha vita eterna. Quindi Dio non va in giro guarendo i malati così, quelli sono doni che sono nel corpo locale della Chiesa, poi vanno da uno all'altro, all'altro, all'altro. Vedete, quei doni seguono la Chiesa, ma è più che questo, e spero che lo afferriate. Bene. La nascita del cattolicesimo, e per poter fare questo, per afferrare l'attenzione dei cristiani e anche l'attenzione dei pagani, per unirli insieme e formare una chiesa. Vorrei avere proprio ora un pezzo di carta che qualcuno ha messo qui l'altra sera, volevo portarlo e l'ho dimenticato, così tante cose ci sono là nella stanza e stanno facendo proprio la stessa cosa ora. E voi avete iniziato quando avete eletto l'uomo che avete eletto. Stanno operando proprio ora per trovare una Bibbia che non ferirà il cattolico o il giudeo o il protestante. E cercheranno di fare una Bibbia che si adatterà all'intera cosa. Non potete vedere l'astuzia di un altro Costantino? La storia sta ripetendo di nuovo se stessa. Ora, vedete, mi avete sentito quando l'ho letto l'altra sera, non è così? E ce l'ho là a casa, e hanno lavorato a questo a lungo, e ora dicono nel 62 loro, e notate che il Papa Giovanni XXII è venuto ha chiesto a tutte le piccole figlie chiese di tornare alla madre chiesa, non preoccupatevi, lo faranno, sono già tornate, non devono tornare indietro, ci sono già ora. E come dicevo, in questa nazione ha detto: beh, se il signor Kennedy sarà eletto, i cattolici prenderanno il controllo, ce l'hanno già da tanto tempo e non ne sapevate nulla. Chi paga i loro insegnanti? Come fanno a far portare queste cose nelle scuole, insegnare cattolicesimo proprio in chiesa, nelle scuole? E voi che pagate le tasse, le pagate per questo? O proprio sotto il vostro naso, vedete? E come operano? E la Bibbia dice che entreranno con lusinghe, vedete? Con inganni, è giusto? Pagare tasse sul nulla. Si potrebbe dire così tanto. Devo proprio accorciarlo e arrivare a quei punti e poi tornare. E per far operare questa cosa, Costantino impostò molti intrattenimenti mondani per attirare l'attenzione sia dei pagani e dei cristiani nella Chiesa. State pensando spiritualmente? State pensando? Non è quello il messaggio dell'ora? La chiesa ha delle partite di banco, delle feste, danno delle carte, distribuiscono biglietti solo per proprio farli mescolare insieme e uniscono di nuovo quel potere in modo da portarlo ad un punto culminante. È proprio qui, ora è la storia. E qualcuno, non è nessuno che ha qualcosa di insoluto, è solo citare ciò che è successo, ma vedete, ha unito la Chiesa insieme, avendo questi intrattenimenti mondani, riunendo insieme la Chiesa Nicolaita. Ora ricordate, non poteva toccare quella Chiesa nata di nuovo, no Signore, nessuno di loro, ma la Chiesa Nicolaita formale ci cade dentro. E cosa abbiamo nelle nostre chiese protestanti? Ce n'è beneficenza, intrattenimenti, e andare via coi pattini o vente di stracci, tutto il resto. Sapete che è la verità? Ebbene, se quella è la parola di Dio, amici, è la verità. E tutte le chiese protestanti ne sono colpevoli. Ora, e non è mai stato il piano di Dio avere cenevi di beneficenza e balli nel seminterrato e tutto questo comportarsi male solo per pagare il pastore e altro. Se la gente, alla gente venisse insegnato di pagare le decime, sarebbe tutto concluso. È quello il piano di Dio, ma Dio ha un piano, ma l'uomo vuole fare il suo piano, ibridare il piano di Dio. Bene. E ora, facendo questo, hanno consolidato e hanno formato la prima chiesa cattolica, più tardi. E poi, al primo grande concilio di Nicea, quando ho detto questo, proprio sono caduto sulle mie ginocchia, il grande concilio di Nicea che è avvenuto nel 325 d.C., furono riuniti tutti insieme, tutti i vescovi e i padri della fede cristiana, furono riuniti a Nicea, è il motivo per cui viene chiamato il Concilio di Nicea, nel 325 d.C. e circa 1500 delegati vennero alla convenzione o al concilio, circa 1500 delegati, e i laici erano più numerosi dei vescovi, 5-1. Nella delegazione, ma tuttavia tramite i Nicolaiti, quelli freddi formali, e il piano politico di Costantino sorpassarono i voti della vera Chiesa e ebbero quella vittoria e iniziarono con i vescovi e l'ordine degli uomini santi, togliendo lo Spirito Santo dalla riunione e ponendolo su dei vescovi, cardinali e papi e così via. La stessa cosa distorta che il Partito Democratico ha portato nell'ultima cosa. È giusto. Ora non siamo, i repubblicani sono altrettanto, ma io parlo di una cosa che hanno dimostrato Edgar Hoover in California e molti altri posti. Avevano quelle macchine per votare che quando votavate per il signor Nixon dovevate votare anche per Kennedy allo stesso tempo e non avevate possibilità. Ebbene, ora che hanno dimostrato che era sbagliato, perché non fanno niente in merito? Stiamo vivendo in quell'ora. Ecco, siamo al tempo della fine. Lo sanno, hanno dimostrato che erano truccate e non faranno niente in merito ora. Quella era una cosa truccata là ed è ancora qui la stessa nascita per far entrare un certo uomo, per far passare una certa dottrina. La dottrina nicolaita, che una volta erano solo dei credi, ora sono una dottrina. E i giorni di Al Smith erano opere, ora sono dottrina. Ora è qui, ed è su di noi. O saresti un ottimo presidente, non c'è nessun dubbio nella mia mente, certamente, per quella prossima delega. Finché riuscirà ad unire, a portare questi pagani e i cristiani formali uniti insieme, e stanno operando sulle Bibbie per cercare di unire insieme i papi, i cardinali, l'arcivescovo dell'Inghilterra, l'arcivescovo di Canterbury. L'ho incontrato, gli ho stretto la mano e gli ho parlato io stesso, quando ero in Inghilterra. Era vestito con delle calze fino alle anche e così via, vestito in modo strano, ma quando andò a visitare il primo Papa, la prima volta che visitarono per centinaia di anni, che cos'è? Siamo all'ultima ora. Ecco perché sono qui stasera, invece di essere là, da qualche parte, sul palco, cercando di predicare e pregare per i malati. E non posso andare incontro a tutti sui palchi questi messaggi di continuo, ed ecco perché li prendiamo sul nastro, li mandiamo in tutto il mondo, affinché siano avvertiti e tornino alla fede. Persino alla fine dell'epoca cristiana, Giuda, alla fine, prima del libro di Apocalisse, San Giuda era il fratello di Gesù nella carne, e voglio che Voglio che voi contendiate continuamente per la fede che una volta fu data ai santi e iniziano a allontanarsi da ciò allora, dopo la morte del Signore Gesù. Ed ora, quanto se ne è allontanato stasera? Ora, questo primo concilio di Nicea, ed è stato nel 325, circa 1500 delegati e vescovi parteciparono alla riunione, ma li sorpassarono in qualche concilio nebbioso, tempestoso, e li soverchiarono e con i voti fecero entrare i Nicolaiti, e quello doveva prendere tutta la Chiesa e porla sotto la supervisione dei papi o vescovi o qualcosa, togliendo la potenza dalla Chiesa e dandola ai vescovi, affinché i vescovi dovessero governare la Chiesa, e l'unico che aveva da dire qualcosa in merito a ciò. Avete notato la Chiesa cattolica oggi? Non potete leggere quella Bibbia, non sta a voi interpretarla, sta al vescovo. Vedete da dove viene? Ora potete vedere cos'erano veramente i Nicolaiti prima che iniziavano a parlare, a camminare, e nacque proprio là. È così, era una forma di cristianesimo e lo è ancora. E poi i protestanti proprio vanno similmente, la Bibbia dice in Apocalisse 17 che la madre e le figlie. Ci arriveremo dopo un po', se piace il Signore. Ora, notate, stasera notate che è lo stesso oggi, hanno preso controllo. Ora, Costantino usò la strategia di Balaam. Ora, voglio che cerchiate di ascoltare il più attentamente possibile. Ora, qui ha detto nella Bibbia, qui, ma tieni la mia fede, ora, ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai qui di quelli, non questi qui, ma là li avevano, tu hai là nella chiesa di Pergamo, vedete, coloro che confessano la dottrina di Balaam, che insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare le cose sacrificate agli idoli e a fornicare. E ora Costantino usò la stessa strategia che usò Balaam. Ebbero una riunione dopo questa riunione del concilio, dove quando i vescovi furono messi sopra la chiesa per governarla e togliere tutta la potenza ai laici, e loro non dovevano pensare, non avevano diritto a interpretare la scrittura, ed era tutto per i sacerdoti fare l'interpretazione delle scritture. E alla fine, dopo un po', fecero un sacerdote maestro, un vicario, che era il papa. Ma ora arrivarono al punto in cui misero tutta la comprensione, stava al sacerdote, la congregazione non doveva neanche leggere la Bibbia, non dovevano fare nulla, e francamente la Bibbia veniva tenuta lontana da loro. Ed ora avevano preso tutto il controllo su loro stessi, ed è stato votato da noi perché sembrava buono perché erano ricchi e così via, e diede in questa grande riunione, quando furono chiamati insieme, Costantino diede ai vescovi dei bei edifici, preso del denaro e tutti questi grandi edifici di grande come costruzioni, li diede alla Chiesa che li potessero usarle come posti della Chiesa, o erano dei bei edifici tutti adornati e così via, e li diede alla Chiesa. E oltre a quello, lui rivestì questi vescovi con delle grandissime belle tuniche e le sottovesti e tutto sotto, e oltre a questo li mise su, o costruì un luogo elevato così, e li mise lassù come fossero un idolo, e laggiù e gli fece degli altari di marmo sotto di loro. E tutta questa conversione dall'idea pagana e facendo entrare il cristianesimo, prendendo il loro vescovo, vedete, loro solamente tolsero l'idolo e messero sul vescovo, vedete, resero, gli fece un altare, la stessa cosa che fa, rendalo un dio, e misero sul vescovo, e lui aveva ogni ogni parola finale, lo vestirono là e lo resero come un dio, invece di metterlo là come gli dei pagani, lo misero là con una veste come quella che vestì Gesù e lo fecero proprio sembrare un idolo posto là. O potete immaginare come il pagano disse: oh, io posso seguirlo quello, e c'è qualcuno che può risponderci. Noi abbiamo parlato ad un idolo, ma quest'uomo può risponderci. Come i cristiani pensano: beh, quello va proprio bene, ora possiamo fare qualsiasi cosa che vogliamo perché è là il nostro Dio, possiamo parlare a lui e lui può risponderci su cosa fare. Se pecchiamo gli diciamo, gli parliamo, gli diamo qualcosetta, e una piccola novena o qualcosa, e per prima cosa siamo a posto, torniamo fuori, siamo di nuovo liberi, non dobbiamo preoccuparci di niente. Oh, quello sembra buono, certo, ed è ancora così per la mente carnale. Oh, ma non lo farete mai ingoiare a un figlio di Dio nato di nuovo, non saranno mai in grado di farlo, perché egli sa chi ha creduto ed è convinto che egli è in grado di mantenere ciò che gli è stato affidato per il giorno. E dimenticando le cose che sono nel passato, noi spingiamo verso il marchio della superba vocazione in Cristo. Amen. Oh, come sono grato. Un altare di marmo su di lui, seduto lassù, vestito bene, una bella chiesa, oh mai, era tutto stabilito bene. Bene. E questo altare era posto in alto, questo altare di marmo meraviglioso, dovreste vederli, è proprio la stessa cosa. Era coperto d'oro e incastonato con gemme, gioielli, in questo altare meraviglioso. Si adattava molto bene ai Nicolaiti e ai pagani. Vedete cosa fece? Egli tolse le cerimonie pagane, le idee pagane, e prese il cristianesimo, quelli formali, freddi, che non sapevano di meglio, non avevano lo Spirito Santo per guidarli in modo diverso, e gli rese un Dio qui sulla terra, e fece loro un altare, e un Dio che era là e perdonava i loro peccati. Siete spirituali? Comprendete cosa intendo? Vedete che cos'è? Un perdono dei peccati, lascia passare per i peccati qui sulla terra. Non sto citando questo nella mia mente, è la storia, vi do la pagina e il numero della storia sacra, è come dire che posso dirvi che George Washington e Abraham Lincoln e la battaglia di Gettysburg e così via. Certo, tutte quelle cose sono storia che sto citando. Ora, ma si adattava molto bene, non per questa chiesa nata di nuovo, no signore. Ebbene, quando misero un uomo lassù, ora, che fosse un capo, un vescovo capo, per recitare delle cerimonie, certamente quello fece uscire del tutto proprio il Vangelo, e lo fa ancora oggi. In quelle epoche proprio si continuano ad arrivare, proprio in un'altra forma, in un altro giorno, ma quando mettono un dignitario lassù come un Dio, lui deve dire alcune cerimonie, e notate che i pagani pregavano i loro antenati morti. E una chiesa protestante che si alzerebbe e dicesse: io credo nella Santa Cattolica Chiesa Romana e la Comunione dei Santi, voi metodisti nascondetevi, presbiteriani e luterani. Qualsiasi cosa che interfiere con i morti è spiritismo. Certo, ma ora i protestanti non possono ridere i cattolici perché fanno la stessa cosa e fanno questa confessione onnisufficiente di credere la stessa cosa, battezzati proprio di nuovo nella Chiesa Cattolica col loro battesimo in acqua, rigettando e deridendo le persone che cercano di vivere in modo giusto. E andate in una chiesa, vedete persone che acclamano sotto la potenza di Dio e stanno fuori e ne ridono, vedete? Gli spiriti non muoiono, la gente sì, ma non gli spiriti. Vedete, lo Spirito Santo non può morire, era su Gesù ed ora è nella sua Chiesa e sarà sempre così finché egli verrà per la sua Chiesa, perché è parte di lui. Vedete, sebbene perseguitati, loro li deridono là indietro in passato e lo fanno ancora oggi. E Dio toglie il suo uomo, ma non il suo spirito dalla terra. Il diavolo toglie il suo uomo, ma mai lo spirito dalla terra. Quei sacerdoti che sanzionarono la morte di Gesù e dissero che era un chiromante, un diavolo, quei tizi erano religiosi quanto si potesse essere religiosi. È così. Loro sapevano la scrittura alla lettera, ma non sapevano la vera interpretazione di essa. Avevano la loro idea e non volevano ascoltare nient'altro. E poi lo videro e sapevano come potevano mancare di vedere che Gesù si qualificò esattamente che ogni cosa che ogni profeta aveva detto di lui, ma erano accecati e Dio disse che accecò i loro occhi per uno scopo, affinché noi potessimo avere una possibilità di salvezza. Ora la Bibbia ha predetto di nuovo che noi siamo in questa epoca pentecostale, che è nuda, miserabile, cieca e non lo sa. È la condizione della Chiesa, Filadelfia. O voi battisti formali, presbiteriani, pentecostali, vedete, eccovi. Se, a volte non intendo questo per voi che siete seduti qui, è sul nastro, vedete, e so dove andrà. Ravvedetevi, tornate alla Bibbia, tornate a Cristo. Bene, ma è ciò che avvenne, il pieno Vangelo fu spinto fuori, i segni e i prodigi nella Chiesa furono messi fuori, e quando il gruppo dello Spirito Santo fu scomunicato dagli altri, allora rinnegarono che c'era un giorno simile, ed è stato quel, e fanno la stessa cosa oggi. Esattamente, non potete vedere lo spirito di esso? Come vi ho detto al principio, pensate in modo spirituale e lasciate che Dio apra il vostro cuore. Non abbiate pregiudizio. Sedete e ascoltate e dite: Spirito Santo, rivelamelo. Lo vedo. È là. Cerimonie dove? Battisti, presbiteriani, anche pentecostali. È solo diventata una cerimonia religiosa. E l'unica cosa che fanno è suonare un piano, saltare su e giù per un po', e appena si ferma il piano, boom. Escono e truccano, mentono, rubano e tutto il resto, ma il vero, e hanno un temperamento da combattere con una sega, vedete, e tutto, ogni cosa, ecco, non solo metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, ma anche la Chiesa pentecostale nella guerra di Laodicea qui. Beh, perché non tornate a ciò che avevano i vostri padri? Perché non torniamo alla vera Pentecoste che santificava e riempiva con lo Spirito Santo che ha portato Cristo a noi? È ciò che ci serve. Bene, ora, è lo stesso oggi. Ora, la parola Pergamo significa sposato. Proprio la parola Pergamo significa sposato. Il cristianesimo, che è la parte nicolaita, la parte formale, viene sposata allo Stato con cerimonie pagane. Cerimonie pagane, ed è stata la nascita della Chiesa Cattolica in quel giorno. Ora, chiunque sa che la Chiesa Cattolica è venuta all'esistenza al Concilio di Nicene, e prima era chiamata Nicolaiti da Dio, significa Nico è conquistare o vincere o sottomettere i laici, e quando hanno fatto questo non volevano che lo spirito fosse fra le persone, i pastori, che significano pastori, pecorai. Che lasciare con lo Spirito Santo, ben dite, perché non può essere sacerdote un pastore? Che tipo di cibo vi sta dando da mangiare? Ottenete gli stessi risultati che avevano loro al giorno di Pentecoste? Certamente no. Santa Maria, chi l'ha mai visto Pentecoste? E novene, e tutto l'aspergere, il versare, usare un Dio trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, dove mai c'è stato Pentecoste? E Gesù disse che tutta la casa di Israele sappia che Dio ha reso questo Gesù che voi avete crocifisso sia Signore che Cristo. È così. E dove troviamo quelle cose? Sono nicolaite dall'inizio e sono formate nel cattolicesimo. Ora dite, beh, certo sono felice di non essere fra loro. Ora, non essere proprio tanto sicuro. Ora, ricordate, cristianesimo, nicolaiti. Ora, avete afferrato la storia? Ascoltate attentamente prima di proseguire, voglio che rimaniamo ancora qui, se servirà fino a mezzanotte. Perché fratello, è della tua anima. Tu puoi dire, io appartengo, quello non è. Se non hai lo Spirito Santo, fratello, non mi importa a quante chiese appartieni, sei perduto. Se non sei nato di nuovo dallo Spirito di Dio, tramite il battesimo dello Spirito Santo, sei perduto. Perché non hai vita eterna. E la vita eterna è l'unica cosa che Dio resusciterà. perché è l'unica vita che è rimasta. Se un granello di frumento, come ho citato qui, sull'ora dell'agricoltura, quanti ricordano il vecchio fratello Spurgeon, il predicatore metodista qui a Henryville, un meraviglioso personaggio. Eravamo seduti là al negozio di gelati, là a Red Furnace, un giorno mangiando gelato, e stavamo parlando di una riunione che avevamo avuto lassù, e c'era l'ora dell'agricoltura e il Red aveva acceso una piccola cassa e la sua radio era là, e da qualche parte stavano parlando, certamente il messaggio veniva da Louisville, ma dal club 4H c'era un macchinario che poteva proprio mutare un granello di frumento, e potevano mettere il calcio, il petrolio e ogni cosa e renderlo proprio esattamente come se fosse fatto da... E il 4H li avevano, la scienza aveva perfezionato che il frumento sembrava così reale che potevate prendere un sacco, una manciata di un sacco che cresceva nel campo, una manciata del sacco che aveva fatto la macchina, e metterle qui e avrebbe fatto gli stessi cornflakes, il pane di frumento, e effettivamente poteste portarli giù al laboratorio e reciderli, non potreste distinguere uno dall'altro, stesso quantità di petrolio, stessa quantità di calcio e l'umidità, ed ogni cosa che c'era in un granello era nell'altro. Ed esse l'unico modo certo di sapere quale è nato nel campo e quale è stato fatto dalla macchina era di seppellire entrambe, e entrambi marcivano, ma quello che era stato fatto dalla macchina non sarebbe sorto di nuovo, ma quello che Dio aveva fatto crescere viveva di nuovo. Perché? Perché non aveva quel germe. E potreste avere l'aspetto di un cristiano, agire come un cristiano e fare ogni opera buona che potreste fare e vivere fedele alla vostra chiesa, ma finché non avete quel germe dello Spirito Santo, la vita di Dio, la vita eterna che entra in voi, non con una confessione, ma tramite un dono dello Spirito Santo, come lo tenete? Il dottore ha detto nel giorno di Pentecoste, che ha scritto la ricetta, ravvedetevi e siate battezzati tutti voi nel nome di Gesù Cristo e riceverete il dono dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo che è vita eterna. È l'unica cosa che Dio risorgerà. È l'unica cosa che ha vita che egli possa risorgere, vedete? È l'unica cosa che può andarsene. E spero che sia chiaro. Dio conceda che sia chiaro. Ora, i Nicolaiti allora avevano la parte formale e si sposarono con la chiesa pagana, introducendo altari pagani, formandoli, rendendoli altari cristiani, introducendo un dio pagano che lo facevano parlare come una forma di vescovo, lo misero là vestito e somigliante a un dio. Ora non è ciò che è all'esterno, è ciò che è all'interno. Quei due granelli di frumento sembravano lo stesso, e non era ciò che era all'esterno, era ciò che era all'interno, vedete, l'interno, la vita, vedete, era stato fatto là, e quello fu la nascita della prima chiesa cattolica, che era la madre di tutte le denominazioni di chiesa. Ora vedete bene, fratello Branham, allora finché non sono cattolico, no, solo un minuto, fermiamoci qui solo un secondo, in ogni modo, e andiamo in Apocalisse, di 17° capitolo, solo un minuto, e girate proprio. Ora questa è la rivelazione di cosa? Di Gesù Cristo alle sue chiese. E mentre leggo, ascoltate attentamente. E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: vieni e io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque. Ora, in modo da avere un testimone, quanti sanno che una donna nella Bibbia, ogni volta che viene dato un simbolo, significa la Chiesa? Bene. E quanti sanno che la grande meretrice, proprio qui nello stesso capitolo, è la città che è posta su sette colli? Bene. Ed ora, quanti sanno che la Bibbia dice che le acque, e lei è qui seduta su molte acque, non acqua, ma acque, e acque significano popoli. Ebbene, prendete il 15° capitolo, potete vederlo, il 15° versetto, vedete, ed egli mi disse: le acque che hai vedute sulla quale siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni, lingue, vedete? Vedete, ora, questa donna era apostata, non è così? Ora, questo è un insegnamento, quindi potete mettere da parte la vostra ragione per un momento. Com'è, perché è chiamata meretrice quella donna? È una donna che è infedele al suo vincolo matrimoniale. Ora la Chiesa Cattolica afferma che è la sposa afferma di essere la sposa e la moglie di Cristo. Ha persino le suore si tagliano i capelli e non hanno affetti perché le loro affezioni sono tutte su Cristo. Bene, io vengo da un retroscena cattolico, quindi ho il Fate Nostra Fede e tutti i libri, voi protestanti battisti, qualunque cosa siete, ce l'ho là nel mio studio. Il studio è se qualcuno dice qualcosa, posso sostenere ciò che sto dicendo, quindi l'ora è venuta che questo venga detto. Ora, per prima cosa Dio ha dovuto muoversi nella nazione mostrando segni, prodigi e miracoli, perché il popolo lo sappia. E le pecore di Dio conoscono la sua voce, lo sanno esattamente. Dovete scoprire se uscite senza che sia saputo, allora fate più male che bene. E io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice. Ora, se lei fosse questa, allora era una donna che professava di essere qualcosa, che lei commetteva adulterio, giusto? Ebbene, se era una chiesa, lei commetteva adulterio contro Dio, è giusto? Allora adulterio sarebbe fornicazioni spirituali. Lei insegna qualcosa alle persone che non è la parola di Dio, è giusto? Sta insegnando qualcosa che non è vero. Sono i Nicolaiti, lo vedete arrivare qui? Che continuano a mettere papi e sacerdoti e togliendo lo Spirito Santo, i giorni miracoli sono passati, la Bibbia dice Gesù Cristo è stesso ieri, oggi in eterno, la Bibbia dice ravvedetevi, siete tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, vi dice Padre, Figlio e Spirito Santo, aspergete, versate, oh bene, guardate cosa sta facendo questa donna, e con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della sua fornicazione. Ebri, vi uccide, vi metterà a morte, vi sparerà con qualsiasi altra cosa, fratello, sono assolutamente ebri di quella roba, vedete? Il vino è quello che sta distribuendo, vedete? Il vino della sua fornicazione. Lasciate che vi dico qualcosa, mia madre è una cattolica, io... Non va bene, ora dite, quello è orribile. Ora aspettate solo un minuto, protestanti. Sto parlando a questi sui nastri, vedete? Così egli, nello spirito, mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto. Ora, cosa significa la parola scarlatto? Significa regalità, significa intendo regale, reale, regale, vedete come re e così via. Piena di nomi di bestemmia e avente 7 teste e 10 corna. Ora, le 7 teste sono i 7 monti su cui la città è posta, questa donna è la città, vedete? E la donna era vestita di porpora, la donna, la bestia era scarlatto, ma la donna era vestita di porpora. Ora, non vi ho avvisati l'altro giorno che ci sono 3 cortine, ora non so quanto vivrò, ma ricordate questo, come vi ho detto molti anni fa, osservate la Russia. Ci sono 3 cortine, ricordate questo? C'è la cortina di ferro, c'è la cortina di bambù, la Cina comunista, e così, e c'è una cortina di porpora. Osservate quella cortina. Quello è il seduttore. Così tanto che la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Vi ricordate di ciò che vi ho detto qui? In questo primo altare Nicolaiti, vedete? La donna è a chiesa e aveva in mano un calice d'oro. Ricordate? L'oro che era sopra l'altare, la coppa che dava alle persone, piena di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. È ciò che stava dando alle persone e loro la ingoiavano, certo. E ne erano ebri, proprio ebri. Tutto quel gruppo di irlandesi e francesi e così via, vi taglieranno la gola se direte qualcosa contro quella chiesa, certo. E sulla sua fronte aveva scritto un nome, mistero, Babilonia. Ora, dove si è spostata Babilonia? Da Babilonia a Pergamo, ed è diventata Satana ha cambiato il suo seggio. Vorrei che potessimo attraversare tutta la rivelazione, così potreste vederlo. Babilonia la grande, la madre delle meretrici, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Che cos'era lei? Una madre di meretrici. Allora non erano figli, è così? La loro chiesa? Sì, signore. E se non è la chiesa chiamata nella Bibbia Babilonia? Vedete? Nel loro libro. Bene. Ora, se era una prostituta, una meretrice, e lei era madre di meretrici, lei doveva avere delle figlie. E se erano delle figlie, erano ragazze, erano chiese. Ora, da dove è venuta la chiesa protestante? È così? Qual è la differenza tra una meretrice e una prostituta? Sono la stessa cosa. Martin Lutero ne uscì per cambiare, per dare alla vera chiesa una possibilità, Wesley fino alla Pentecoste, ed ognuno di loro tornò proprio quell'idea nicolaita di organizzare con sovrintendenti generali ed ogni altra cosa, e tornarono proprio con lo stesso battesimo con cui erano stati battezzati, la stessa forma, le stesse cerimonie, e persino molti di loro col catechismo e l'Ave Maria, non l'Ave Maria, ma cos'è? È quasi la stessa cosa, il credo degli apostoli. Mostratemi il credo degli apostoli nella Bibbia, fratello. Se avevano un credo, è Atti 2.38. È ciò che comandavano a tutti di fare. Dove avete mai sentito di un apostolo che ha fatto un credo e diceva: io credo nella Santa Chiesa Cattolica Romana, credo nella comunione dei santi? Quando Pietro, colui che aveva le chiavi, disse: non c'è altro mediatore fra Dio e l'uomo se non Cristo Gesù. Ma guardate le chiese protestanti, che cosa hanno fatto? Non potevano essere soddisfatte. Ognuna di loro che uscì con la benedizione pentecostale, esattamente giusto. Persino Martin Lutero parlò in lingue, esattamente giusto. E si scusò dicendo: Dio, queste parole orribili che sto mormorando, non so cosa sto dicendo. Certo, credeva in ciò, certamente lo faceva. E ora, e lungo l'epoca avevano lo spirito, ma sempre si allontanavano e formavano organizzazioni dopo che i loro primi fondatori se ne erano andati. E se aveste lasciato proseguire la chiesa luterana e non si fosse organizzata, avrebbe avuto la Pentecoste. Cos'è la chiesa pentecostale? Intendo la vera pentecostale, non la denominazione. Ora, è proprio come la pentola e il pentolone di nuovo, vedete? Ma hanno fatto la stessa cosa. E quello li ha riposto di nuovo con i nicolaiti, come ha fatto al principio. Quanti lo vedono dicono amen. È così. Quindi ho la vostra parola che siete, vedete, una madre di prostitute. E se erano prostitute, come sono diventate prostitute? Commettendo fornicazione contro la parola di Dio. Se la parola di Dio disse: ravvedetevi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo, ed ogni persona là dentro fu battezzata nel nome di Gesù, e voi prendete Padre, Figlio e Spirito Santo, quella è prostituzione. È giusto? E se la Bibbia battezza con l'immersione, battezzo è la parola greca, allora come avete l'aspergere e il versare? Da dove arriva? Se sostituite lo stringere le mani o prendere una particola sulle labbra, inghiottirla o qualcos'altro per avere lo Spirito Santo venne dal cielo come un potente vento impetuoso e riempì le persone, li fece parlare in lingue e acclamare, agire come persone ubriache, e voi sostituite stringendo la mano, mettere una lettera in chiesa o agire così, come uscirete da quel modo di agire con negazioni spirituali? Ora, chiedetelo, scuotetene le menti ora, aprite i cuori e siate onesti, fratelli. Siamo alla fine della strada. Queste riunioni proprio non sono poste qui in vano, sono state ordinate da Dio. E lo credo tanto certo come voi credete che io sia suo servitore, lo dico nel nome di Gesù. Dio ha posto sul mio cuore venire qui. Io non ne ottengo un centesimo. Io potrei essere qui a pregare per i malati da qualche parte o qualcosa di simile, o potrei essere là fuori da qualche parte a pesca, o proprio tiro comunque i miei soldi o un salario dalla chiesa, ma Dio ha posto sul mio cuore e non potevo allontanarmi da ciò, proprio continuava come a gridare dentro di me, e sto facendo tutto ciò che posso, sono qui nel nome del Signore facendo tutto ciò che so di fare. Non lasciate che vi passi oltre a voi. Ora, protestanti, vedete cosa intendo dicendo che i cattolici, che la chiesa cattolica e protestante, proprio una è proprio come l'altra. È esattamente giusto. Ora, inizia sposato, Pergamo significa sposato. Ora prendiamo e disse: tu hai in mezzo a te coloro che ritengono la dottrina di Balaam. Ora prendiamo questo, abbiamo tempo? Ora mi affretterò più che posso. O preferireste aspettare e vedere di tornare al mattino? Quanti preferirebbero andare avanti ancora un po', bene? Ora, so che fa caldo qui dentro e se siete seduti fermi e avete caldo, pensate quassù, ma o cerchiamo di arrivare al punto di allontanarci da quel punto, da quel luogo che è veramente caldo, vedete? Ora, certamente quando impostare una chiesa così, cosa avvenne? Ora, ascoltate attentamente, figlioli, cosa è successo? Beh, certamente quello tolse lo Spirito Santo proprio fuori dalla chiesa e non sorprende che nessuno dei loro vescovi risorse i morti e fece un miracolo. E poi parlavano di questi santi che erano nella loro chiesa, loro protestavano quella cosa, ma loro affermano di averli. Guardate Giovanna d'Arco, quella ragazza. E chiedo a voi cattolici o a voi protestanti, chiunque di voi, Giovanna d'Arco al suo giorno non era altro che, se là in Francia non era altro che la Chiesa Cattolica aveva proprio ucciso i santi, ma Dio si mosse su quella ragazza e lei aveva lo Spirito Santo. Cosa fece? Poteva predire delle cose, il Signore le dava visioni e prediceva delle cose, pregava per i malati, pregò per un piccolo bambino morto e tornò alla vita. E sul pentecostale, vedete? E cosa fece la Chiesa Cattolica perché lei protestò, la Chiesa Cattolica? La misero a processo e la bruciarono sul rogo come una strega. Ed ora dite San Giovanna d'Arco. 200 anni dopo, circa quando la Chiesa scoprì cosa aveva fatto e che lei era una santa, certamente fecero un ravvedimento, dissotterarono i corpi di quei sacerdoti che sanzionarono la sua morte e li buttarono nel fiume. E pensate che questo laverà il sangue via dalle loro mani? La Bibbia disse che il sangue di ogni martire fu trovato in lei. È ciò che l'angelo del Signore ha detto, che fu trovato in Babilonia. Ogni uccisione, ogni martirio e tutti i santi di Cristo che sono stati uccisi fu trovato proprio qui, fin dall'epoca della Nicolaita in poi, ogni martiro. Pensateci. Pensateci. Ora, ancora un po', proseguendo ora. La Chiesa Cattolica sposata, la Chiesa Cristiana sposata a Babilonia. Pergamo significa il matrimonio ora. La dottrina di Balaam. Ci sono coloro fra voi che ritengono la dottrina di Balaam? Oh, quanto mi piacciono queste cose. Se solo potessimo rimanere un po' più lungo su una, vedete, ma vogliamo che possiate vedere e poi avanzare in qualcos'altro, perché è proprio pieno di pepite. E io sono un cercatore d'oro, mi piace andare giù e dissotterare queste pepite e lucidarle così e guardarle, ed ognuna di esse rifletterà Gesù Cristo, ognuna di esse, vedete? Ognuna di esse rifletterà Gesù Cristo. Egli è l'alfa e l'omega, ed ogni carato che c'è in quella pepita. È così. Egli è ogni parte, ecco perché egli è la deità fatta carne fra noi. Ora per ottenere, non prenderò troppo tempo per questo perché vedo che sono le 9 e ho un'altra cosa che voglio introdurre stasera, se piace a Dio, e voglio proprio che annotiate questo, lo leggiate in Romani e voi annotate numeri 22 al 25, voglio che lo leggiate ora e seguite insieme a me. Ed ora numeri da 22 al 25. Sappiamo che Israele era il popolo scelto da Dio, giusto? Erano pentecostali, avevano lo spirito fra loro. E ricordate il messaggio di ieri sera? Come Mosè, quando aveva attraversato il Mar Rosso o il Mar Morto, e troviamo che dietro di lui nel Mar Rosso il sangue, rappresentando il sangue di tutti quelli, i loro maestri di schiavitù che gli frustavano, e tutti i figlioli di Israele, e Mosè alzò le mani e cantò nello spirito. E ognuno di noi può essere Mosè quando guardiamo là indietro nel sangue rosso del Signore Gesù e vediamo ogni ebbrezza, ogni bottiglia, ogni donna volgare, ogni cosa assurda che abbiamo fatto nella nostra vita, tutto morto nel sangue del Signore Gesù. Ci fa cantare nello spirito. Sigarette, tabacco, brutte abitudini e tutto il resto, morte, nel sangue di Gesù Cristo. E possiamo alzare le mani e cantare nello Spirito, vedete? Guardate cosa fece Miriam, la profetessa. Ora, ricordate, era una profetessa. Lei prese il tamburino e iniziò a battere sul tamburino e danzare nello Spirito. E tutte le figlie di Israele la seguirono lungo la riva, battendo su questi tamburini e danzando nello Spirito. Una vera Pentecoste. E poi, se notate, quando arrivarono a Moab, ora stiamo parlando, siamo sulla scrittura, la dottrina di Balaam, e Moab era fratello di Israele. Quanti sanno da dove era venuto Moab? Bene, Moab è ciò che io chiamo l'ibrido, perché Moab iniziò dalle figlie di Lot. Lot ebbe un figlio da sua figlia, aveva due figlie, e Moab era uno di loro, e egli formò la nazione di Moab, la tribù. Ed effettivamente Lot era un nipote di Abramo, e che effettivamente torna in quello stesso lignaggio, noi lo sappiamo. Voglio che notiate che non erano pagani, come delle recite recentemente vorrebbero farvi credere. Ricordate, erano credenti. Ora, e quando ecco venire Israele sulla strada verso la terra promessa, e si facevano strada proprio sulla linea del dovere, e qui c'era Moab proprio in mezzo, mandarono dei messaggeri a Moab e gli dissero: lasciaci passare per la tua terra, siamo tuo fratello. Ora Moab rappresentava i Nicolaiti. Ora lo vedrete solo fra un minuto. Israele rappresentava la vera chiesa, e Balaam era uno dei vescovi, dei papi. Osservate e vedrete ora il cristianesimo carnale. Ora noteremo che aveva dei doni, senza dubbio. Molti sono dei bravi oratori, dottori in filosofia e uomini famosi, non si può rinnegare questo, ma hanno una forma di pietà e ne rinnegano la potenza. Tornate a quella Pentecoste originale, non allontanatevi da là. Quando lo farete sarete perduti, rimanete con quella benedizione. Eccolo, colui che benedice la benedizione. Ora, notate, mentre viaggiavano, arrivarono a questa chiesa ibrida formale e dissero: stiamo passando, andando verso un risveglio, stiamo andando nella terra promessa, vuoi permetterci di attraversare? Se il nostro bestiame mangerà dell'erba, berrà dell'acqua, noi ti pagheremo per questo. E poi che cosa? Il re Balak divenne tutto eccitato e non voleva che ci fosse una riunione simile nella sua chiesa o nella sua terra. Quindi cosa fece? Mandò a chiamare il Papa o il Vescovo. Balaam, un profeta mercenario, uno che amava il denaro più di quanto amasse Dio. E il re Balak gli disse: se verrai qui e maledirai questo popolo, io ti renderò una persona famosa. E Dio parlò a Balak, e mi chiedo se intendo Balaam, e mi chiedo quanti Balaam ci siano in questo mondo stasera. Ministri metodisti, ministri battisti, sacerdoti cattolici, misericordia, che sanno che Dio, se leggete questa stessa storia e lo stesso libro che leggo io, Balaam, ora, notate. Allora disse: scendi e maledici questo popolo. E Balaam disse: io chiederò a Dio. E disse: non andare. Ma il mattino dopo disse, andò e disse al sacerdote o al re, e tornò e disse: oh, ti renderò un uomo famoso. Quindi Balaam continuò, e Dio disse: allora vai avanti, vai. Vedete, se non seguirete la verità, pensate, Nicolaiti, che perché Dio sta facendo per voi il modo in cui agite così, c'è una verità originale, state solo prendendo la volontà permissiva di Dio. Voi dite: Dio ci dà lo Spirito Santo o ci benedice e siamo battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Voi, Balaamiti, la dottrina di Balaam Dio glielo disse e dopo che lui fu così arrogante, proprio lo lasciò andare e che si impiccasse. Voi dovete tornare alla verità, al fondamento della verità, di nuovo la Bibbia. Vabbè, ci ha benedetti, io sì. Oh, lo so. L'ha fatto anche con Bala, ma ha detto vai, prosegui pure, se vuoi andare, se devi andare per quella via e vuoi la tua via dell'organizzazione, prendila, vai. E allora Balaam si avviò, saltò sul suo muro, o non il suo muro, il suo asino, e andò là. E per prima cosa, sapete, l'angelo del Signore si mise sulla sua strada. E sapete, quel profeta, quel papa, vescovo, cardinale, qualsiasi cosa sia, era così cieco verso le cose spirituali. Il pensiero che fosse avesse una promozione perché viveva sul fiume Eufrate, immagino pensasse che di avere un'eredità come su questa roccia, edificherò la mia chiesa, immagino come su questa roccia che era qui a Roma o qualcosa. Ma quando arrivò là, a quel punto là c'era un angelo con una spada estratta e duri, era così accecato non poterlo vedere. E il muro calciò il piede, la zampa contro il muro. E continuò a farlo cavalcare e l'angelo era di nuovo là sulla sua strada. Dio bloccherà ogni porta. E questo mulo continuava a girarsi attorno e lui saltò giù e prese il bastone e cominciò a colpirlo. Cioè. E questo piccolo asino sdraiato là che veniva colpito sulla testa, e di certo ciò che l'ha cambiato, ciò che gli fece avere la nozione, gli disse cos'era sbagliato e gli lasciò che quel mulo parlasse in lingue. Non un mulo, era un asino. Non dite che era un mulo, lui non poteva riceverlo, lui era un ibrido, vedete. Lui era della semenza originale. Moab diceva, segni passati, ogni cosa è passata. E Israele aveva dei segni che seguivano. Ma questo asinello si girò e disse, non sono stato il tuo asino, non ho mai, e quel vescovo cieco, seduto lassù, che ancora batteva quel muro, e il muro iniziò a parlargli in lingue sconosciute per il muro, e disse, sì, sei mio asino, e non ti ho portato sempre o ti sono mai venuto meno, no, non l'hai mai fatto, ma se avessi una spada ti ucciderei, fermerei questa riunione, sono avviato laggiù per fermare quel mucchio di santi rotolanti che passano per questa terra e lo metterò su di te, vedete, per prima cosa li guardò attorno e pensò, beh, questa è una cosa strana, posso sentire quel mulo che mi parla. Oh Balaam. Vedete, Dio ha sempre parlato in lingue sconosciute alle persone. L'ha fatto ai giorni di, vedete, è solo nei pentecostali, no, alla festa, al banchetto di Belsasar, lui parlò in lingue, lo scrisse sul muro, c'era un uomo là che aveva il dono di interpretazione, così lo interpretò per loro, disse di cosa si trattava, è la stessa cosa oggi. Quindi, dato che non c'era nessun interprete, Dio lasciò che questo Balaam proprio si svegliasse, questo cardinale, e comprendesse cosa succedeva. E sapete che quell'individuo cieco continuò comunque? Certo, ecco come fanno oggi, la stessa cosa, i Moabiti, i Nicolaiti, proseguono proprio, e andarono proprio dritti là e andò. Ora osservate, se Dio considerasse l'essere fondamentali, lui era obbligato a benedire Moab, perché notate, Balaam costruì 7 altari, esatto, il numero 7, 7 epoche della Chiesa, vedete l'applicazione spirituale. Ora, tenete a mente questo, l'applicazione spirituale, ci arriveremo in un minuto, è in un posto difficile, l'applicazione spirituale, 7 altari, 7 torelli, animali puri, e 7 montoni, parlando della venuta di Cristo, centinaia di anni prima che egli venisse. Ma loro credettero, che cosa credevano? Credevano nel Dio, Geova, e cos'altro credevano? Credevano che un sacrificio puro doveva essere offerto, è giusto, e affermavano di credere che il Messia stava arrivando, perché offrirono una pecora maschio, che era un montone, è così? Ora, rimanete un attimo legati agli altri battisti un momento e scoprirete se non, è, se non fanno la stessa cosa. Esattamente, giusto. Bene, ora, qual è la differenza? Qui c'è Israele sotto la collina che offriva gli stessi sacrifici che venivano offerti quassù, pregando lo stesso Dio. Non potete vedere i Nicolaiti? Gli ibridi? Non vedete? Non vedete il vero spirituale? Qual era la differenza in loro? Uno aveva i segni che seguivano, l'altro aveva la forma e l'altro aveva segni che seguivano. È la stessa cosa che avvenne qui, nel concilio di Nicea. Nicolaiti, cristianesimo formale. E lo Spirito Santo torna e dice: voi avete fra voi la dottrina di Balaam, vedete? E voi, io odio quelle opere dei Nicolaiti, quelle dottrine che hanno, perché è la dottrina di Balaam che insegnò ai figli di Israele ad inciampare, e come lo fece. E poi quando andò là per maledire quel popolo, Dio disse: io legherò la tua lingua e tu non potrai dire altro che quello che io dirò, tu non puoi benedire ciò che ho benedetto. E guardò laggiù e guardate questo ipocrita, potremmo proprio proseguire con ciò. Guardate questo re Balak, il capo di tutti loro, e parlò qui a questo falso profeta e disse: scendi laggiù e guarda proprio alla parte arretrata di essi. Ecco come piace dire alle grandi chiese della minoranza, della piccola minoranza di Dio: sono una cosa, sapevo, uno conoscono di loro, sai cosa ha fatto quello, sono pentecostali, certo, ma se solo sapeste la verità di loro. Ma i giornali e gli altri non lo diranno. Ma che un piccolo pentecostale, una volta esce dalla retta via, osservate come l'intera nazione ne parla. Ma notate, e dice: guarda la parte dietro, la parte peggiore. Ma dice: sì, guardo la parte dietro, quella parte malvagia, cosa fanno, ecco cosa farò, guarderò proprio come sono, non valgono niente, perché se guardassero la parte non buona, non l'erano, fecero ogni peccato che c'era da fare. Ma ciò che mancò di vedere quella roccia percossa, quel serpente di rame, la gioia del re che era fra loro, guarigione, segni, prodigi, quella colonna di fuoco che era sospesa su di loro, quel cieco profeta non poteva vederlo, no signore, ma mostrava la parte sudice di loro. Beh, io so che uno è andato via con la moglie di un altro uomo, so che ha rubato il denaro, è così, lo ammetto, ma hanno la stessa cosa là, ma non ne dicono niente, mostrano solo la parte peggiore. Ma Dio disse, tu di solo ciò che io dico. E Balaam entrò nello spirito, cadde in una trance, e invece di maledire Israele lo benedì. Amen. Eccolo. Ora, se Dio aveva una ricompensa o aveva rispetto di una cosa fondamentale, queste alte scuole, grandi seminari e università e dottorati e DLD e ogni sorta di dottorati, ebbene, e se avesse rispetto di quello, ebbene, allora dovrebbe avere rispetto di loro, vedete? Ma egli rispettò e aveva già benedetto queste persone con una benedizione, perché lo spirito, il re, dissero, c'era un grido del re nell'accampamento. Cosa? Cosa? Il re dei santi. Il grido di gioia, che cosa? Era da un altro regno. Io vi mostrerò che non erano di una denominazione. Volete che lo faccia? Penso di aver annotato una scrittura qui su quello. Sì, signore. Lasciate che vi dimostri che Israele non era. Torniamo ai numeri. Sono così che possiate vedere che non erano. Che ora Moab era una grande denominazione. E prenderemo numeri 23, 9. E prenderò l'ottavo versetto. E come farò a maledire? Disse Balaam, il Dio non l'ha maledetto. Come farò a esecrare se l'Eterno non ha esecrato? Ora ascoltate cosa disse: perché io lo guardo dal sommo delle rupi, è Dio, non da giù nella valle, ma dalla cima delle rocce. Il suo occhio è sul passero ed egli so, e so che Dio serve a me. Dalla cima delle rocce io lo vedo, a me, non al fondo di qualche vallata dove si può vedere solo il lato negativo, guardo l'intera cosa, dice Dio, io lo guardo dal sommo delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è contato nel novero delle nazioni. Lo conclude? Non era una denominazione. Nazioni o erano pellegrini nelle tende, per le strade, all'angolo della strada, una piccola missione, e non, erano un affitto arretrato, li calciano fuori. Dio voleva che andassero da qualche altra parte, vedete, pellegrini, giusto? In Giamaica non molto tempo fa c'era un buon predicatore pentecostale di divinità che era là e disse: oh, come il Signore ha benedetto la prima chiesa pentecostale, non avevano nulla. E disse: erano proprio pellegrini che vagavano. E disse: fratello Brano. E disse: sì, fratello, e lo amavo, un bravo fratello. E disse: io volevo solo mostrarti su una cosa su cui sei sbagliato. E disse: oh, sono felice di questo, voglio sempre sapere dove mi sbaglio, perché Dio lo sa, io non voglio essere in errore. E disse: beh, se mi sbaglio, di certo voglio saperlo, fratello, grazie. E disse: continui a lodare quella gente pentecostale. E disse: sì. E disse: hanno fatto l'errore più terribile che abbiano mai fatto quando vendettero la loro proprietà. E disse: quando venne la persecuzione, non avevano neanche una casa in cui andare, non avevano nessun luogo in cui andare e vagarono attorno. E disse: è proprio esattamente la volontà di Dio. E disse: perché? E disse: se avessero avuto una casa sarebbero tornati indietro, ma dovettero andare da qui a là divulgando le notizie ovunque, finché lo Spirito Santo che sarebbe venuto. Non ditemi che Dio ha fatto un errore, Dio non fa mai un errore, egli sa come farlo. Vendettero le loro proprietà e diventarono vagabondi divulgando le notizie ovunque. E disse: le notizie furono sparse in tutto il mondo conosciuto da quei pellegrini che diedero ogni cosa per avere lo Spirito Santo. Le persone non appartenevano a una denominazione, vedete, ora ricordate, la denominazione è ciò che Dio chiama aggiunta alla dottrina di Balaam. Ebbene, allora, quando non poteva farli entrare in questa denominazione, sapete cosa fece Balaam? Ascoltate attentamente ora, stiamo arrivando alla conclusione. Ora, ciò che fece Balaam, egli fece la stessa cosa che hanno fatto qui al concilio di Nicea. È perché gli disse: tu hai la dottrina di Balaam e di quei Nicolaiti. Ora, i Nicolaiti erano le persone che venivano tirate fuori, volevano fare organizzazioni e così via. Alla fine, quanti sanno quella verità quando dico organizzazione? Esattamente la verità di Dio. Alla fine organizzarono la più grande organizzazione al mondo e cosa la resero una cattolica. E cosa significa la parola cattolica? Universale, un'organizzazione in tutto il mondo. Ha organizzato tutte queste piccole cose che vengono in una chiesa. Ora, se noterete, proprio si continua ad avanzare. Guardate, cos'era Babilonia? Chi ha fondato Babilonia? Nimrod. Che cosa fece? Fece una grandissima città, in una grande torre, in una grande città, e fece che tutte le altre città pagassero tributo a questa città, un'organizzazione. E questo è il fondamento di ciò. Certo, e venne qui nell'epoca della Chiesa, lo organizzò di nuovo e portò un'intera nazione, insomma. E proprio qui dice la meretrice che fece bere del suo vino, della sua fornicazione a tutte le nazioni, il suo adulterio che commetteva affermando di essere cristiano e distribuendo cose simili. Il catechismo, i libri di preghiera, tutto il resto, i protestanti proprio vanno avanti lo stesso, seguendo su quel sentiero. Bene, proseguiamo ancora un po' ora. Bene, e disse ora che questi erano le dottrine di Balaam. Ora, cosa fece Balaam quando scoprì che non poteva maledire Israele? Disse a Balaam che sarebbe stata una buona idea allora che lui invitasse queste persone a una festa del Dio. Avevano una grande festa lassù dove c'erano, che avrebbero tenuto, e la festa era chiamata la festa di Baal Peor, era una festa per adorare. E Balaam disse: ora ti dirò, Balaam, ti darò una buona idea, se tu, Dio non li maledirà, tutto ciò, e quindi ti dirò che cosa faremo, non possiamo sbarazzarcene, ma se solo li inviterai qui, proprio farai deviare l'intera cosa nella tua direzione, vedete, esattamente ciò che fece Costantino. perfettamente. Ecco il motivo che la dottrina di Balaam, che cosa fecero? Allora, l'insegnamento di Balak andò in Israele e invitarono tutti gli israeliti a salire a questa grande festa, con questa grande cerimonia che avevano, o una grande festa, una cosa lassù che avevano. E quando salirono lassù, ebbene, questa gente israelita iniziò a vedere queste belle donne moabite vestite in modo sexy. Sì, non erano come le loro ragazze che avevano laggiù, sembravano così belle, ma come erano fatte, o come potevano mostrare se stesse, e caddero perciò e iniziarono a commettere adulterio. E Balaam sapeva che se Dio non li malediva, egli li avrebbe portati da questa parte denominazionale e avrebbe fatto sì che l'ira di Dio li avrebbe uccisi comunque, che Dio stesso li uccidesse, portandoli fuori dalla via della verità. E appena uscite e vi unite a una chiesa invece di ricevere lo battesimo dello Spirito Santo, siete morti. Non tanto per voi, ma qui. Sto lasciando che questo vada a fondo proprio. Sono morti. Hai un nome, ha detto qui a Lutero, nell'epoca dei Sardi, la parola Sardi significa morto. Tu hai un nome per cui vivi, ma sei morto. È ciò che Dio disse. Vedete? E quando commisero fornicazioni spirituali lassù, la Chiesa sposò dal battesimo dello Spirito Santo a una denominazione e divennero morti. Eccovi. È ciò che dice la Bibbia, è ciò che Dio disse parlando alle chiese. Ora, voglio che leggiate qualcosa qui, e Dio che cosa fece? Ed ora, quando fecero questa cosa malvagia e furono in adulterio, Dio uccise 42.000 di loro in una volta. 42.000 per aver commesso adulterio. E di cosa parla qui nella Chiesa? L'adulterio spirituale. Perché professate di essere un cristiano e vivete ancora come il mondo. Oh fratello, ricevi lo Spirito Santo. Allontanati da questi vecchi credi e cose, sono morte. Recitare il credo degli apostoli, un genere di credo, dire alcune preghiere scritte su un libro di preghiera, qualcosa del genere. Gesù non ci ha mai detto di dire una preghiera, e gli disse pregate. Pregate. Bene. Ora, la festa di Costantino, proprio come Balaam, osservate, come la festa pagana di Balaam, Costantino tenne una festa pagana. Bene. E Pergamo fu invitata. E ora notate questo. Ho qualcosa ne ho notato qui che lascerò da parte ora. Bene. Cercavo di arrivare a questo appunto qui di qualcosa che avevo notato. Pergamo fu invitata. Bene, furono invitati alla festa dopo il concilio di Nicea. Furono invitati alla festa del solstizio d'inverno, che significa il sole, l'adorazione del sole, che era un dio pagano, che avveniva il 21 dicembre, il giorno più corto dell'anno, e gli anni allo stesso tempo non cambia fino al 25 dicembre. Tutti i pagani lo celebravano, il compleanno, la commemorazione del Dio Sole, la commemorazione del Dio Sole era il giorno più corto dell'anno, il dicembre 21, e chiunque che abbia mai letto la storia delle chiese sa che i pagani adoravano quel giorno la celebrazione. I romani avevano nei grandi partiti, nei circhi romani, e quanti l'hanno visto qui quando un tempo fa, Ben-Hur, o nei circhi romani, e ciò che avevano i romani in quel giorno del sole, in commemorazione dell'anniversario del Dio Sole, vedete? Ed ora, fecero una grande festa lassù e invitarono i Nicolaiti ad andarci. Oh, e non è perfetto? L'insegnamento di Balaam, che ha, vedete, dicendo a Pergamo ciò che avevano, quelle grandi corse, e là pensarono che questi Nicolaiti pensarono, ebbene ora, tu va bene, questa grande festa che veniva celebrata ogni anno, sì, e quindi con l'invito del cosiddetto arcivescovo, qualsiasi cosa fosse e ogni cosa, loro iniziarono a rendere una cosa continua per introdurre fornicazioni, introdurre adulterio, formare la Chiesa Cattolica, che ogni denominazione protestante ne è membro dell'organizzazione. Dio non ha un'organizzazione, egli detesta persino il nome. La Bibbia dice così. E quando lo fecero, cosa avvenne? Dissero, ora doveva esserci un'applicazione spirituale. Così cambiarono il Signore Gesù, figlio, l'anniversario del Figlio di Dio, da aprile, che ogni buono studente sa che chiunque che ha una rivelazione spirituale, che egli era nato nel tempo della natura, come quando gli agnelli e tutto il resto nasce in aprile, e poi lo spostarono là fino al 25° giorno di dicembre. E andarono ancora il Natale, ora Santa Claus e tutto, oh misericordia, ci sono ancora più feste pagane aggiunte, è tutto. Eccovi, gli invitati di Balaam, hai la dottrina di Balaam fra voi, eccolo. Oh Dio, cioè, rivelalo Padre. Vedete, l'anniversario da aprile fino ora, gli storici dicono che ogni prova che Gesù nacque nel mese di aprile, quando ogni altra vita sorge, ma l'hanno cambiato di nuovo al 25° giorno di dicembre, 5 giorni dopo il Dio pagano, così da poter riunire le loro cerimonie. Il paganesimo e il cristianesimo e il cattolicismo non è altro se non un mucchio di superstizioni pagane e di rigetti del cristianesimo tutti messi insieme. È così, è vero. E i protestanti che si abbassano per questo è proprio esattamente la madre della la figlia della madre prostituta, è così. Ora, Dio ci aiuti ad essere a protestare veramente contro ogni cosa che non è devota, vedete? Oh. E per fare questa applicazione spirituale di ciò, sapete cosa disse il vescovo? Il vescovo disse, abbiamo diritto a far questo perché egli è il sole della giustizia. Oh, hanno come un cerchio, come fanno con Padre, Figlio e Spirito Santo, Matteo 28:19. Lo stesso genere, esattamente. Certo, hanno questo cerchio in cui cercano di avere un'applicazione spirituale, vedete, ma la Bibbia dice che nella bocca di 2 o 3 testimoni si è stabilita ogni parola. Dio disse questo e l'ha detto 3 volte, e se Dio prende per verificare qualcosa, ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni, ogni cosa che ha fatto aveva 2 o 3 testimoni per dimostrare ogni cosa, lungo tutta la scrittura, così. Ma vedete, quelle piccole cose dovettero venire così da poterle prendere. Dio lo sapeva prima della fondazione del mondo, lo presero là, l'applicazione spirituale, perché egli è il figlio di Dio e noi prendiamo proprio il sole pagano, del Dio sole, e lo rendiamo il compleanno del figlio e lo chiamiamo il sole della giustizia. Sapete che tutti i protestanti lo accettano ancora? Lo fanno di certo, portano proprio le scritture, ovunque. Ormai, fermiamoci solo un minuto. Bene. Ecco un'altra cosetta che vorrei. Prendiamo l'ultima parte di questo versetto velocemente, possiamo farlo? Faremo proprio in fretta, velocemente, colpiremo i punti salienti. Bene. Dove siamo ora? Ma ho ancora alcune cose contro di te. Se tu hai anche la dottrina dei Nicolaiti, ravvediti, se no io verrò velocemente a te e combatterò contro di te con la bocca, con la spada della mia becca. E a chi orecchio ascolti ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. Mai. Ora, quando Costantino fece questo, quando sistemarono questa grande festa, ho iniziato a allontanarmi, perché continuo ad aspettare, perché lo Spirito Santo continua a spostarsi, ecco il motivo per cui l'ho fatto, ha detto non trattenerlo, quindi eccolo. Il motivo, quando stabilirono questa grande cosa, voglio dirvi cos'è successo in modo che lo comprendiate. Quella è stata dove è nata la nascita di quelli post millennio, perché la Chiesa era diventata così ricca, più ricca possibile, ed è cos'era, era potente, era più potente dello Stato, lo Stato e la Chiesa erano insieme. Ora, Dio con un regno, e Gesù non disse che ognuna di queste nazioni era sua? E quando Gesù disse così, mostrandogli tutti i regni della terra, disse: sono miei e faccio con loro ciò che voglio, e poi unire Dio e il diavolo insieme? O non potete farlo? Certamente non potete. Ecco per cui Dio è stato organizzato, e Dio non lo è, queste organizzazioni. Certamente no, non potete farlo. Ma allora lo presero, avevano la loro chiesa chiamata cristianesimo, la unirono con la nazione, e l'intero imperatore di Roma, tutto ciò, i grandi vescovi lassù e tutto ciò, che era buoni, e dopo lo chiamarono un papa, e era un vescovo allora, e Bonifacio III fu colui che divenne il primo papa. E poi scopriamo che lassù veramente fu seduto là come un papa e un dio che avevano in forma umana. Avevano un grande altare, avevano belle ricchezze, avevano grandi potenti altari coperti di marmo e coperti di gemme e tutto così via. E cioè avevano delle grandi chiese, controllavano lo Stato. E sapete una cosa? La parola fu detto che quello era il millennio, che tutte le promesse per quei poveri giudei, che Dio li aveva abbandonati, che disse che non l'avrebbe mai potuto fare, e cercarono di far iniziare il millennio prima della venuta del Signore Gesù. Quando Gesù verrà è quando inizierà il millennio. Ecco, luogo di nascita dei millenaristi è perché la Chiesa Cattolica non insegna la venuta di Gesù in questo giorno. È tutto nella Chiesa, questo è il millennio, la Chiesa ha ogni cosa, possiede ogni cosa, è così, vedete, i millenaristi ormai, senza il ritorno di Gesù Cristo. Questo durò fino all'assassino di Costantino che venne fra il 312 e il 312 d.C. e il 606. Poi Bonifacio III fu reso il vescovo universale o papa sull'intera Chiesa universale. E credo che concluderemo con questo versetto, poi concluderemo da Dio. L'ho fermato. Versetto 17. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca. E sulla pietruzza sarà scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Preferiresti aspettare domani sera o continuare adesso? Molto bene. Padre Celeste, ti prego di dare comprensione alle persone ora nel nome di Gesù Cristo, che possano comprendere ovunque questi nastri andranno, che possano sapere che dico questo perché è l'interpretazione divina che tu mi hai dato. Amen. A chi vince? In primo luogo vorrei che notiate che ognuno di questi messaggi fu indirizzato non alla Chiesa, ma all'angelo della Chiesa. E guardate qui indietro, il primo, la prima Chiesa di Efeso, all'angelo della Chiesa di Efeso, è giusto? Bene, l'epoca della Chiesa seguente, l'ottavo versetto, all'angelo della Chiesa di Smirna, scrive. Bene, ecco, il dodicesimo versetto è l'angelo della chiesa di Pergamo, è giusto? Il messaggio è indirizzato alla guida della chiesa. Dio aiuti aiuti colui che si allontana da questo messaggio, ma fu dato a un angelo, e l'angelo era nella mano di Dio e sotto la sua direzione, dando la luce e potenza che provenivano da lui, dalla sua mano destra. Sono la sua mano destra, cioè hanno l'autorità suprema mentre sono qui sulla terra, perché sono la luce che dà la sua luce a ogni epoca della Chiesa. Vedete, all'angelo della Chiesa, scrive, cioè, è indirizzato alla stella dell'epoca, cioè il responsabile. L'angelo della Chiesa è responsabile se non predica la parola. È così. E quell'angelo dovrà risponderne al giudizio. Quanti ricordano la visione qui, non molto tempo fa? Guardate qui, quando ero sdraiato sul letto e lo Spirito Santo venne e guardai dietro, c'era mia moglie là, e ero sdraiato là e andai su là nella presenza e vidi tutte quelle persone. E ricordate quando ve l'ho detto, tutti voi, E dissi, bene, sono tutti, e dissi, sono tuoi. E dissi, sono tutti malana? Disse, no, ce n'erano milioni. E disse, sono i tuoi convertiti. E dissi, convertiti? E disse, quella donna che stavi ammirando là, così giovane, meravigliosa, e disse, aveva passato i 90 quando l'hai guidata a Cristo. E dissi, oh, e dissi, avevo timore di questo? E lui disse, stiamo aspettando qui la venuta del Signore. E disse, voglio vederlo. Disse, non puoi vederlo ora, ma disse, egli verrà presto, lo stiamo aspettando, ma quando verrà, egli verrà prima da te e tu sarai giudicato secondo il Vangelo che avrai predicato e noi saremo tuoi sudditi. Ebbene, disse, intendi che sono responsabile per tutti questi? Tutti noi. E disse, bene, e tutti? E disse, sei nato una guida. E disse, beh, e ognuno sarà responsabile? E disse, ogni guida sarà. E disse, e che ne è di San Paolo? E disse, lui sarà responsabile per la sua epoca. Beh, disse, ho predicato lo stesso Vangelo che ha predicato lui, e milioni di voci si alzarono e dissero, noi ci stiamo poggiando su questo. Vedete, eccoli, poggiandoci. Quindi l'angelo di Dio, il messaggero della Chiesa, è responsabile se non predica la parola. Bene. La manna nascosta, diamo l'interpretazione al meglio possibile. Cosa significa? Cosa simboleggia la manna nascosta? La manna nascosta era una manna che veniva mantenuta nel luogo, o era una manna che veniva, che era pane di presentazione solo per il sacerdote. Ora non erano, c'era un pane per l'assemblea, ma c'era un pane speciale che era per il sacerdote. Così, questo è un pane speciale. Un pane speciale che è nascosto, la manna nascosta. Che cos'è? Chi è la nostra manna? Cristo. Bene, San Giovanni, sesto capitolo, dal 48 al 50 versetto, se lo annotate, Gesù disse che lui era il pane di vita che venne da Dio dal cielo, la manna. Beh, qual è la manna nascosta? La manna che non viene data a tutta la congregazione. La rivelazione viene riversata sull'angelo della Chiesa. La rivelazione della parola, vedete? Vedete? La rivelazione della parola viene data all'angelo di quell'epoca, perché viene nascosta da chiunque altro e viene rivelata, la manna nascosta, e viene indirizzata all'angelo della Chiesa, vedete? Lo afferrate? È una rivelazione un po' più ampia di ciò che è Cristo. Forse una chiamata un po' più elevata. E mi chiedo se Lutero l'abbia riconosciuto, e mi chiedo se Wesley l'ha visto nel suo giorno, e mi chiedo se San Martino l'ha riconosciuto, Ireneo. Allora, sapete, la Chiesa non li canonizzò neanche, quegli uomini, non erano santi per loro, ma erano per quelli che avevano i segni, che seguivano. Loro presero i loro vescovi e così via, per canonizzarli, ma qui non molto tempo fa una donna andò per prendere la vita di San Martino in una libreria in Inghilterra, e quando le disse San Martino, e la persona tirò fuori la rastrelliera e disse, beh, non era molto conosciuto nella storia, non era stato canonizzato, bene, fino a questo giorno, ma Dio ha il suo nome, Dio sa chi egli è, vedete, ecco la differenza. Qualcuno vuole che il loro nome sia qualcosa di grande, ma il popolo di Dio vogliono evitare quelle cose, non vogliono grandi cose, qualcosa di grande, vogliono essere umili. Quell'umiltà, il modo, la via per salire è scendere. Chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà abbassato. Umiliate, non cercate di essere qualcosa di grande, cercate di essere qualcosa di piccolo, ma siate ciò che siete. Vedete, siete piccoli agli occhi di Dio, siate piccoli ai vostri occhi, che ognuno di ogni altro sia al sopra di voi. Che sia, che colui che è più grande fra voi sia ministro di tutti. Chi potrebbe essere più grande di Gesù Cristo, che sia da noi e lavò i piedi dei discepoli? Uno che lavò i piedi dei discepoli, Dio del cielo, il creatore del cielo e della terra, che lavava i piedi dei pescatori, che c'era letame e altro, il polvere della strada, con le loro vesti e tutto. E lui era là che lavava i loro piedi. Noi pensiamo di essere qualcuno, siamo qualcuno, o un dottore, un dottorato. Quello non è Cristo, quello non è mostrare l'amore, l'amorevole Gesù Cristo. Lui diventò servitore di tutti e ci insegnò un esempio, come avremmo dovuto fare uno all'altro, come egli ha fatto a noi. oh, quello è il mio Signore. E ciò che lo rende così grande è perché si è reso così piccolo. Vedete, è ciò che l'ha reso grande. Ho avuto il privilegio di incontrare degli uomini, grandi uomini in vita mia. Ho avuto il privilegio di pensare, di incontrare uomini che pensavano di essere grandi. È un uomo che è veramente grande fa pensare voi di essere qualcosa di grande. Lui non è niente. Incontrare il re o qualcosa, e uomini che sono veramente uomini grandi. E incontrate dei veri cristiani che hanno dei vestiti rattoppati così, e alcuni vengono sul pulpito come marciassero in una banda, e altro, oh mai, bene. La mano nascosta, un qualcosa di speciale. Cos'è quello speciale? Non qualcosa, le benedizioni dello Spirito Santo, no, quello è per tutta la congregazione, ma la mano nascosta era una rivelazione speciale, perché doveva insegnare agli altri, vedete? Era un po' più di conoscenza della scrittura, in modo da insegnare ad altri, doveva farlo, è così. Non vivete mai più in alto del vostro pastore, ricordatelo questo, è così, perché lui è il pastore che vi ciba, se è il pastore deve sapere dove è la manna per dare da mangiare alle pecore, è così. Ora, è un po' speciale. Osservate solo un minuto, la rivelazione, la manna nascosta. Ora, una pietra bianca, avrà una pietra bianca, questo angelo avrà una pietra bianca, questa è una roccia, è così? È giusto, purezza. E una volta incontrò un uomo e il suo nome era Simone, e cambiò il suo nome in roccia, Pietro, perché aveva le chiavi, è giusto? Cambiò il suo nome e lo rese una roccia, è giusto? Pietro aveva le chiavi perché era colui che aveva le chiavi del regno. Un nuovo nome scritto in questa roccia, in questa pietra, che nessuno conosce se non lui. Egli sa chi egli è, ma non può dirlo ad altri. Vedete? Nessuno lo sa tranne lui. Vedete? Pietro sapeva di avere le chiavi, ma non avete sentito che se ne sia vantato. Questi tizi che si vantano di quello che sono, di solito sono nulla. Vedete? Una pietra bianca, e in ciò un nuovo nome, non il suo nome, ma è qualcun altro. Vedete? Che solo lui stesso sa, colui che ha quella pietra, il nome, vedete, è una manna speciale da cibare la chiesa, guardate. Ricordate quando questo avvenne in questa chiesa? Era la stessa epoca, allo stesso tempo in cui questo è stato rivelato, che i Nicolaiti si erano stabiliti un capo nella loro chiesa, un papa, e gli avevano dato un altare fatto di pietra bianca sotto lui, un altare di marmo, così, e c'erano dei supporti e cose così che erano preziose per lui, ma quest'angelo del Signore sapeva chi egli era, figlio di Dio, tramite la rivelazione di Gesù Cristo. E quando i Nicolaiti stabilirono la loro guida e misero una pietra marmo bianco ai suoi piedi, Dio stabilì la sua guida riempita di spirito per il suo gruppo riempito di spirito, il suo angelo, e pose su di lui il suggello di un nome, ma non deve rivelarlo, deve mantenerlo per sé. Nessuno lo sa se non lui stesso. Manna nascosta, una pietra, un nuovo nome che nessuno sa tranne lui stesso, e fu dato all'angelo della chiesa. Mi chiedo se Lutero lo sapesse, mi chiedo se Wesley lo sapesse, mi chiedo se gli altri grandi angeli, e mi chiedo oggi se arrivando presto nel mondo il grande angelo della luce che verrà a noi, che ci guiderà via, un grande Spirito Santo che verrà in potenza e ci guiderà al Signore Gesù Cristo. Probabilmente non lo saprà, ma sarà qui uno di questi giorni e gli farà, Dio lo farà conoscere, non dovrà rendersi conosciuto da se stesso, Dio lo farà conoscere, Dio dimostrerà che è suo. È quello che disse quando Gesù era qui e loro non lo riconobbero. Disse, vedete, disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, ma se faccio le opere del Padre mio e non potete credere a me, allora credete alle opere, è giusto? Oh, non è meraviglioso? Il libro della rivelazione ora. Vedete dove sono le chiese? Vedete come sono affollate? Vedete come la chiesa è uscita qui ora, in quest'epoca a cui arriveremo domani sera, se piace il Signore. Mi spiace avervi trattenuto così a lungo, ma io spero che abbiate appreso qualcosa, e prendendo questi appunti, che quando ne ho altri qui, circa 3 o 4 pagine ancora, ma non ho proprio il tempo per arrivarci perché si sta facendo tardi e mancano 17 minuti ora, ma lo metteremo comunque nel libro, così lo prenderemo. Ora, quanti lo amano con tutto il cuore? E quanti gli credono con tutto il cuore? Ora, e pensate che starei qui solo perché non siamo un'organizzazione e direi queste cose? Comprendete ora, fratelli, perché io tutta la mia vita ho combattuto contro quella cosa, vedete? Era lo Spirito Santo, non potevo, io stesso non potevo comprenderlo, non lo sapevo fino a pochi giorni fa, vedete? Non sapevo che cosa me lo faceva fare, non sapevo perché sempre gridavo contro le donne che vivevano in modo errato e altro, non lo sapevo. Ma ora lo so. Ora, il Signore sa che queste cose sono sbagliate, ed eccono qui che vengono tirate fuori dalla storia, e la Bibbia disse, ora guardate qui, la Bibbia disse ancora prima che queste cose sarebbero avvenute, lo sappiamo, non è così? E allora prendiamo la storia di quell'epoca e vediamo che è avvenuta proprio esattamente come la Bibbia ha detto, è giusto? Ebbene, allora, quando arriviamo alla nostra epoca della Chiesa, e ciò che gli predice per la nostra epoca della Chiesa avverrà proprio esattamente nel modo in cui Dio disse che l'avrebbe fatto. Lo credete? O non volete? O voglio vederlo e guardare il suo volto, da cantare per sempre della sua grazia che salva sulle strade della gloria, lasciate che alzi la mia voce. Quando ogni preoccupazione sarà passata, alla fine sarò a casa per gioire per sempre. Oh, voglio vedere. Quanti vogliono questo? La cantare per sempre della sua grazia, mi salvo. Sarà passata, alla fine sarà a casa per gioire per sempre. Ora, mentre stringete le mani uno all'altro, davanti, dietro e attorno, tutti i metodisti, battisti, presbiteriani, qualunque cosa sia, mentre viaggio attraverso questa terra e cantando mentre vado, indico il Calvario alle anime, non la Chiesa, il Calvario. Quel flusso scarlatto, molte frecce perforano la mia anima da fuori e da dentro, ma il mio Signore mi guida ad avanzare e mi devo stringere a Lui. Alziamoci in piedi ora. Oh, alziamo le mani. Sulle strade della gloria, lasciate che alzi la mia voce. Ogni preoccupazione
da per gioire per sempre. Oh, come lo amo. Lo amo. Meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso. Gesù è verso di me. Il Consolatore, il Principe della Pace, egli è il Dio forte, salvandomi e proteggendomi da ogni peccato e da ogni vergogna. Oh, meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome. Una volta ero perduto, ma ora sono stato ritrovato, sono libero da ogni condanna. Gesù dà la libertà ed una completa salvezza, salvandomi e proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Oh, meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome. e tutti ora forti. Oh, wonderful Jesus, meraviglioso, meraviglioso Gesù è verso di me. Egli è il consolatore, il principe della pace. Egli è il Dio forte. Is he saving me? Oh, salvandomi e proteggendomi da ogni peccato e da ogni vergogna. Oh, meraviglioso il mio Redentore. Lode al suo nome. Oh, quanto meraviglioso. Wonderful, wonderful, meraviglioso. Gesù è verso di me. Egli è consolatore, il principe di pace. Egli è il Dio forte. Sei, oh, salvandomi e proteggendomi da ogni peccato e ogni vergogna. Wonderful, oh meraviglioso il mio Redentore, lode il suo nome. Diciamo insieme, lode il suo nome, lode il suo nome, il mio Redentore. Ricordate, domani sera alle 7 e fino ad allora, finché ritornerete qui di nuovo, fate questo. Prendete teco il nome di Gesù. Figliol triste di dolore. Ti darà conforto e gioia. Quelli se li avevi visti qui, fratelli, il Signore vi benedica. Ovunque ve ne andrete. Caro nome. Sperimenterà gioia in cielo, caro nome prezioso, sperimenterà gioia in cielo. Intrecchiamo i capi ora in preghiera per l'ultimo canto, l'ultimo verso, chinandoci al nome di Gesù, prostrandoci ai suoi piedi. Signore Dio, guarisci questi, Signore, mentre noi lo incoroneremo Re dei Re in cielo, quando il nostro viaggio sarà completo. Oh, precious name, nome prezioso, oh, quanto è dolce. Oh, povero, spemme in terra e gioia in cielo. Of heaven, precious name. Oh, how sweet. Oh, povero, spemme in terra e gioia in cielo. Heaven. Il verso numero 2. Oh, e prendi sempre il nome di Gesù. Come scudo da ogni insidia. E se le tentazioni ti accercheranno, oh, solo sussurra in preghiera quel santo nome. Precious name. Oh, how sweet. Oh, caro nome, quanto dolce. Spemme in terra e gioia in cielo. Oh, heaven. Caro nome prezioso. Spemme in terra e gioia in cielo. Chiniamo i capi ora, mentre chiediamo al fratello Eugene di guidarci in preghiera conclusiva. Pensate proprio, egli vi ha rivelato chi egli è e vi ha detto chi voi siete. Quanto meraviglioso, Dio vi benedica. Nostro gentile Padre Celeste,
Signore, mentre ci chiniamo umilmente davanti a Te, chiniamo i nostri capi, i nostri cuori davanti a Te, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il meraviglioso privilegio che abbiamo avuto di essere riuniti qui con il Tuo popolo, per venire e ascoltare questo messaggio, Signore, proprio essere seduti qui nel conforto di questo luogo e sentire la voce di Dio per questo ultimo tempo. Signore, ci sentiamo così indegni, Signore, persino di restare qui, Signore, ma è per la Tua grazia e la Tua misericordia che Tu hai permesso persino di vivere in questo giorno e di ascoltare questo messaggio. E pensando, Signore, ogni volta che Tu sei venuto al messaggio dell'epoca, Tu hai mandato il messaggero di questa epoca, Signore, e Tu hai rivelato Te stesso a Lui, e Lui allo stesso modo ha portato a noi questo messaggio. E Signore, quando sentiamo quel messaggio, noi sappiamo che non è nient'altro che il così dice il Signore. È la divina interpretazione di quella parola, Signore, perché sappiamo che il Tuo profeta è un interprete divino della parola. E siamo così grati che Tu ci hai permesso, Signore, di essere partecipi di questo, Signore. Sappiamo che è solo per la Tua grazia e la Tua misericordia e ci sentiamo così indegni, ma Signore, sappiamo che tramite il Calvario Tu ci hai resi degni, Tu ci hai scelti prima della fondazione del mondo, Signore, ci hai scelti per essere qui oggi per ascoltare questa parola. È un tale onore essere riuniti con il Tuo popolo qui, non solo qui, ma in tutto il mondo, Signore, le persone che sono nel collegamento e sono in ascolto, che sono in una sola mente, in una unità, tutta attorno a questa parola, Signore. E l'unica cosa che abbiamo in comune in ogni cosa è questa parola, Signore, su cui possiamo prendere posizione, Signore, comprendere che siamo proprio al tempo della fine, Signore, dove questo mondo sta arrivando alla fine, proprio sta cadendo a pezzi, Signore, e la corruzione, e il governo, e le scuole, persino nelle chiese, Signore. Sappiamo che c'è un luogo in cui noi possiamo rimanere, ed è su questa parola che Tu ci hai dato, Signore. E noi restiamo su questa parola con tutto ciò che è in noi, Signore. E siamo così grati, Signore, per questo e per la rivelazione, il modo in cui Ti sei rivelato a noi, Signore. Siamo così grati che Tu ci hai fatto riconoscere quel profeta, ci hai fatto riconoscere il giorno in cui viviamo, Signore. E amiamo il messaggio, amiamo il messaggero, e Signore, amiamo il Tuo profeta oggi, Signore. Siamo così grati, Signore, per il fratello Joseph e per il modo in cui lui cerca sempre la Tua volontà per le persone, Signore. Lo amiamo e ci manca, Signore. Ma, Signore, siamo così grati che egli possa andarsene per stare da solo con Te, Signore. Preghiamo che Tu lo possa tirare più vicino a Te e mettere il Tuo braccio attorno a lui, Signore. Incoraggiarlo e rafforzalo e rinnova la sua forza ogni giorno. Possa ricevere il riposo nel suo fisico, Signore. Possa tornare rinfrescato al tempo stabilito e nella mente e nello spirito rinfrescato per essere qui con noi, Signore. Siamo così grati di avere il nostro fratello Samuel, che possa sentirsi così a suo agio e sapere che le cose possono essere fatte secondo la Tua volontà mentre se n'è andato, è lontano. E ringraziamo per il fratello Samuel, la sua posizione, per il fratello Joseph e la Tua parola. E per il fratello Billy Paul, sappiamo che è lontano da noi ora e ti preghiamo che Tu stia con lui e la fratella sorella Lois, che Tu stia con loro, Signore. E possano anche loro avere un tempo per rilassarsi. È stata una tale benedizione per noi, Signore, un tale testimone di questo messaggio. Gli ha visto così tanto ed è stato con il nostro fratello Brana, è sempre stato là con lui, Signore. E preghiamo una benedizione speciale anche su di lui. E preghiamo per ognuno che è qui oggi, Signore, e quelli che sono in tutti i paesi, che sono in ascolto. Signore, possa ognuno ricevere quello di cui ha bisogno, Signore. Qualsiasi cosa sia, possa ogni bisogno essere soddisfatto, Signore. E il nostro desiderio per ognuno è di essere più attirati più vicini a Te, di essere più simili a Te, Signore. Benedici ognuno ora, Signore. E mentre arriverà il tempo della chiusura del servizio, Signore, preghiamo che Tu ti congederai da questa riunione, ma mai dalla Tua presenza divina, Signore. Signore, proprio vai con ognuno e affidiamo ognuno nelle Tue mani. Affidiamo noi stessi nelle Tue mani. Preghiamo che Tu ci possa guidare, ci conduca. E in qualche modo, Signore, possiamo essere un vero testimone, testimoni per Te in questo tempo della fine, che Tu possa avere la Tua perfetta volontà in ognuna delle nostre vite e mantenerci nella Tua grazia in ogni momento. Ti affidiamo ogni cosa nelle Tue mani ora, nel nome di Gesù Cristo preghiamo. Vieni con noi, Signore, proteggici, preghiamo. Amen. Amen. Prenditi chiamare col nome di Gesù, figlio del triste e di dolore. E ti darà conforto e gioia. Gioia, prendi dovunque andrai, caro nome, prezioso, sperimenterai gioia in cielo, caro nome, prezioso, sperimenterai gioia in cielo. Amen. Dio vi benedica in questo pomeriggio. Possa Dio venire con voi, vi benedica, vi protegga, e quelli che sono in collegamento, che onore essere stati uniti insieme a voi. E tutto attorno a questa parola, a questo messaggio, sotto lo Spirito Santo. Loda il nome del Signore. Dio vi benedica e stia con voi. Shalom a voi. Siete congedati. Dio vi benedica. How sweet hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet hope of earth and joy of heaven.